Allora, siamo arrivati al 30 aprile e oggi la lezione è dedicata a Peter Eisenman. Facciamo proprio un brevissimo ripasso, più o meno di quello che abbiamo affrontato, molto molto rapido, che serve anche un attimo a inquadrare perché ci occupiamo di Peter Eisenman all'interno di questo ciclo. Vi ricordo che venerdì, no? Venerdì 3, giusto, abbiamo la presentazione dei siti, che è un momento chiave per noi. Spero che ci possiate esserci tutti. Se qualcuno non c'è, se la fa fare da un alias o da un buddy, a secondo dei casi. Però credo che abbiamo avuto tempo sufficiente e concentrazione sufficiente per fare tutto. Presentiamo anche la proposta, abbiamo detto, per Shed, no? E mi diceva Andrea, non so se qualcuno ci vuole ancora mettere un po' con le mani, eccetera, però cosa mi dicevi Andrea?
Che c'è un video che dopo diciamo magari in
Sì.
visione su proprio questo concetto di ETFE e schermo, quindi con dei LED integrati. Spiegavo proprio esattamente come è fatto, è abbastanza interessante
Vabbè,
come
se poteva interessare o se qualcuno poteva, diciamo, ma comunque era qualcosa di cui noi già avevamo parlato, adesso lo possiamo, durante l'intervallo magari lo linkiamo, è un elemento in più. Allora, abbiamo fatto il primo ciclo, no? L'impatto dell'informatica nella città e nella ricerca architettonica contemporanea, e l'abbiamo completato con la creazione del sito web individuale che andiamo a presentare venerdì prossimo. Abbiamo fatto tre o quattro lezioni almeno su questa, forse cinque su questo argomento, a parte la produzione, no? La produzione ci serviva per individuare questo concetto per noi fondamentale in qualche maniera di un lavoro sulla crisi, e per noi la crisi vuol dire tante cose insieme, vuol dire crisi nell'affrontare le potenzialità di un nuovo strumento, e allo stesso tempo è anche crisi nei confronti di alcuni temi che possono essere temi che riguardano la nostra società o in aspetti macro, anche in aspetti micro. Questo aspetto per noi è fondamentale perché svincola l'informatica da un aspetto puramente ludico o esperienziale, per calarla invece in un grosso elemento di catalizzazione, di possibilità di affrontare, diciamo, criticità. È un po' l'equazione che noi abbiamo sempre un po' scoperto in tutti questi anni, che l'informatica, quando viene ad applicarsi a una situazione di crisi, trova una serie di forti ulteriori motivazioni che indirizzano un po' tutto. E noi su questo tema lavoriamo ripetutamente a ondate ed è caratterizzante l'intero corso. Vi ricordate la prima lezione in cui abbiamo ragionato sulla definizione di informazioni in termini astratti? Abbiamo dato questa nostra definizione, che l'informazione è una convenzione applicata ad un dato, che riprende un capitolo del libro La rivoluzione informatica in architettura, che ci appoggia un po' in tutto il percorso, anche se non parallelamente. La seconda lezione ha visto con il ruolo strutturale dell'informazione, e per strutturale non intendiamo dire statico, intendiamo dire economico, nella capacità di orientare, diciamo, delle scelte caratterizzanti dell'intera società, e da questo punto di vista ci siamo appoggiati alla dizione di Alvin Toffler e dell'epoca dell'informazione come la terza ondata, e su questo abbiamo fatto tanti, tanti esempi e tanti ragionamenti. Qui ci siamo calati nel come questo mondo dell'informazione ha un impatto anche nella scelta dell'architettura, come l'architettura è anche diventata in questi anni una forma di comunicazione, facendo bene attenzione di farvi capire che questo è un livello e non è né il livello unico né il livello prevalente per noi, ma in questa fase l'abbiamo affrontata così, perché era giusto farvi comprendere anche questo primo, diciamo, livello di un'architettura che diventa anche comunicazione nell'epoca delle informazioni, naturalmente. La quarta lezione che quest'anno abbiamo fatto era questo passaggio, è un gioco di parole, tra il concetto di paesaggio mentale e di strumento. In particolare abbiamo legato in maniera abbastanza fluida questi tre concetti, perché è chiaro che per noi il concetto di strumento è un concetto molto, molto importante e che è completamente diverso dal discorso di utensile. Per noi l'informatica non è un utensile, ma è veramente uno strumento e come tale portatrice di criticità, ma anche di potenzialità estremamente più elevate rispetto a quelle che può essere un semplice utensile. Qui abbiamo fatto questa lezione sulla lunga crisi dell'Ottocento tra ricerca e innovazione, tra architettura, ingegneria e arte. In realtà è una lunga lezione che serve a capire quanto lungo e quanto complesso sia l'emersione di un nuovo paradigma in architettura, e l'abbiamo fatto mettendo insieme degli elementi dei tasselli di innovazione lungo l'Ottocento nei vari campi, e poi nella stessa lezione ci siamo focalizzati sull'edificio del Bauhaus, sull'esperienza del Bauhaus, ma in particolare sull'edificio del Bauhaus, per capire che cosa vuol dire creare un'architettura basata su un nuovo paradigma che finalmente riesce a rispondere a questo nuovo paradigma. In questo caso il nuovo paradigma, naturalmente il paradigma industriale e meccanico, rimane aperta per noi la sfida di capire quali sono le linee di un'architettura che risponda al paradigma informatico alla terza ondata. Questo aspetto rimane ovviamente aperto, viene rimandato ai vostri pensieri, alle vostre ricerche. Il secondo ciclo si occupa del pixel, di un mondo pervaso dall'idea di un mondo pixelizzato in qualche maniera. Il pixel fa parte un po' della nostra visione del mondo, è una sorta di Weltanschauung, per cui da una parte alcuni aspetti tecnologici, che è l'evoluzione del computer fino a schermo grafico e oltre, che proprio ci crea questo ambiente, come dire, nativo ormai per voi, l'ambiente dello schermo, ma questo ha delle conseguenze anche evidentemente nel mondo dell'architettura. Che tipo di architettura prende l'influenza da questo mondo del pixel e del raster, come è presente nel mondo dell'architettura, e già parliamo di un livello un poco più alto, un poco più complesso di quello di un'architettura che vuole essere soltanto comunicazione, come nel secondo caso. In questo caso l'architettura vuole anche essere, diciamo, appartenere a una Weltanschauung specifica, che è quella appunto di un mondo pixelizzato, di un mondo rasterizzato, che non è un mondo che le generazioni precedenti potevano né espletare né sentire, proprio una cosa diversa. Qui abbiamo fatto una parte tecnica un po', abbiamo parlato di alcuni presupposti del mondo raster, abbiamo lanciato la sfida dell'autoritratto e abbiamo parlato di alcuni presupposti del mondo raster ormai ampiamente conosciuti da voi, ma che in questo contesto valeva la pena ricordare. C'è capitata praticamente mentre parlavamo l'inaugurazione di questo edificio che si chiama The Shed a New York. È un edificio assolutamente significativo per mille ragioni, per moltissime ragioni, e su questo abbiamo indetto un piccolo concorso interno per pensare a come si poteva usare la superficie esterna di Shed in rapporto con la piazza. Vedremo gli esiti della presentazione del vostro sito venerdì. L'undicesima lezione ha visto la presenza della collana, questa grossa, diciamo, questa sorta di isola misteriosa, direi, no? Perché per molti di loro, l'ho capito da qualche piccola, non avevano la più pallida esistenza che esistesse un territorio così ampio, così articolato, così ricco, e che in qualche maniera accompagna la riflessione di questo corso. A me mi ha fatto piacere ripercorrere con voi tutti e 38 i volumi. Vi è stato regalato un volume a testa, giusto? E nello stesso tempo vi è stato invitato a cercarne un altro in biblioteca, in altra maniera, che avesse, anche se un vago, una vaga affinità con i vostri interessi. In questi giorni, diciamo, di vacanza, noi abbiamo fatto queste due lezioni che io ho messo in rete quasi simultaneamente. Sono due lezioni in realtà abbastanza importanti, perché siamo entrati nel mondo dei lettori. Innanzitutto, qual è la differenza sostanziale del mondo dei lettori rispetto al mondo dei pixel? Perché c'è un vero salto di paradigma, diremmo, potremmo dire, proprio un formalismo completamente diverso. Ci sono dei grandi vantaggi da molti punti di vista, ed è soprattutto un modo per ragionare non semplicemente per bucature di schermo, che in fondo è una forma abbastanza banale, se ci pensiamo, di comunicazione, ma attraverso proprie entità. Il mondo dei lettori è un mondo fatto di entità, e queste entità, come abbiamo visto, sono entità anche nominabili, sono entità descrivibili con un formalismo particolare, e sono anche un mondo semantico che può portare con sé delle specifiche semantiche. Di questo abbiamo parlato in questa lezione. Abbiamo parlato anche un poco della differenza tra un sistema sostanzialmente di rappresentazioni di queste entità, di dichiarazione e rappresentazione di queste entità, a un sistema invece effettivamente generativo, che è il sistema che invece di una forma di rappresentazione trova le forme generative. Le forme generative sono quelle delle equazioni, e quindi le equazioni matematiche portano a un modo di ragionare basato sulle equazioni matematiche, e un po' tutto quello che comporta. Quindi parliamo delle curve Bézier, parliamo anche del filo più diretto che si crea tra descrizione matematica nel computer e l'uscita di queste descrizioni matematiche, che possono avvenire sia su stampa, sia su stampa tradizionale, cartacea, su stampa 3D, oppure, come sapete, sempre più anche nel movimento dei robot. Tutto questo filone è gestito da questo aspetto particolare che è la descrizione matematica. E poi abbiamo fatto la tredicesima lezione, che invece pensa e vi fa capire una di queste forme strutturanti del pensiero, che è fortemente incentivata dalla presenza dell'informatica, e parliamo del mondo dei layer. Parliamo del mondo dei layer è venuto abbastanza chiara l'idea che il mondo dei layer, portato all'interno della ricerca architettonica contemporanea, è un mondo che si basa sull'indipendenza, in realtà, dei layer, sulla capacità dei layer di vivere, diciamo, delle ottimizzazioni, ciascuna per il proprio segmento di operare. È un mondo che in fondo non va nella direzione più banale della dipendenza di uno dell'altro, ma va proprio nella direzione invece dell'indipendenza. E questa idea dell'indipendenza dei layer è una chiave, che è una delle chiavi fondamentali per capire che cosa succede nella ricerca proprio di Peter Eisenman, di cui ci occupiamo in particolare adesso. Abbiamo fatto qualche cenno e l'abbiamo percorso questo discorso. Mi auguro che alcuno di voi, anzi tutti voi, le sentirete in via di audio, quelli che non siete potuti essere presenti, perché sono comunque due lezioni fondamentali che, finito questo argomento, noi finiamo il mondo delle idee sostanzialmente, non ci torniamo più, o meglio lo affrontiamo in maniera diversa. Ora, perché Peter Eisenman? Perché Peter, se c'è un architetto che è un architetto vettoriale, se possiamo usare questa etichetta, se c'è un architetto che muove questo ragionamento vettoriale, questo ragionamento dei layer come arma decisiva del suo pensiero architettonico, qua su questo non c'è dubbio che sia Peter Eisenman. Da lui naturalmente sono seguiti molti allievi, molti compagni di strada, molti epigoni, ma in qualche maniera Eisenman è l'architetto che a noi interessa in questo punto di vista, come un architetto estremamente vettoriale, non so come dire, un architetto per cui questo mondo che abbiamo, diciamo, individuato da una parte nei meccanismi generativi che i layer facilitano e consentono e spingono, anzi, e anche il ragionamento dei layer, senza dubbio questo è Peter Eisenman. In questa pagina ci sono tutta una serie di link dedicati a Peter Eisenman, con cui ho intrecciato anche un rapporto personale abbastanza forte, e quindi qui se ne possono, diciamo, possono seguire molti di questi link. Questi sono degli articoli, questa è una scelta di alcune conferenze di Eisenman in inglese, anche con applicazioni progettuali, e qui c'è ovviamente una serie di cose che io ho scritto su Eisenman, perché prima che voi nasceste, quanti di voi sono nati prima del 96? Quasi tutti. Allora, professore, non dica mai più prima, perché io c'avevo 3 anni. Allora, la risposta è: non è prima che io nascessi, io c'avevo 3 anni. Ok, nel 1996, nel lontano 1996, quando voi avevate circa 3 anni, un anno e mezzo, eccetera, circa, comunque eravate soggetti ad imprinting, diciamo così, esisteva questa collana diretta da Bruno Zevi che si chiamava Gli Architetti, questa che aveva Gli Architetti altre declinazioni. Era la grande università di architettura dentro cui poi piazzai la rivoluzione informatica. Dentro questa collana io avevo da poco finito il libro su Terragni, di cui tra poco parleremo, e Zevi mi invitò a scrivere un libro a mia scelta. Io scelsi Peter Eisenman. Perché scelsi Peter Eisenman? Adesso ne cominciamo a parlare, perché la scelta è fondamentale. E comunque il libro, non so se sia ancora, il libro fu un best seller ai suoi tempi, perché a quei tempi là mi diceva Gaetano che oggi c'era in edicola un libro su Bamberto, giusto? Ecco. Proprio in questo mese, e lo guarderemo con grande attenzione, eccetera. Io sono molto contento che si sia ripresa questa tradizione dei libri in edicola, perché questo era, diciamo, in quegli anni erano dei libri di architettura, dei veri e propri testi, non erano dei libri a schede, erano dei veri e propri saggi critici, dedicati a degli architetti contemporanei, architetti anche fatti della, diciamo, della cultura architettonica contemporanea. E io scrissi questo su Peter Eichmann per varie ragioni che adesso vi vengo a spiegare. Tra l'altro io scrissi questo libro mentre ero in Africa, pensa te. Infatti l'attacco originale aveva a che vedere con questo fatto che mi sembrava una cosa molto particolare, il fatto di stare in Africa a scrivere un libro su un architetto newyorkese di estrema avanguardia, eccetera. Comunque, questo link è una delle prime cose che io ho messo su internet, proprio alla nascita del mio sito web nel 98 o qualcosa del genere. Dunque il sito è nato alla fine del 98. Che cos'era questo? Questa era una cosa per me molto piacevole, molto bella da fare per i cultori del libro, che era un fatto reale, perché il libro era un best-seller, erano venduti 10.000-15.000 copie in edicola. Cioè questa era la versione Director's Cut, cioè era la versione integrale, leggermente diversa dalla versione diciamo stampata. Quindi dal mio punto di vista c'era qualche scultore che poteva capire perché questo attacco che avevo scritto poi per varie ragioni fu in realtà tagliato, ma per esempio in questo attacco è spiegata questa strana cosa del fatto che io scrivevo questo libro in Africa, all'altra parte del globo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo attacco fu poi tagliato, come altre piccole cose. Comunque, per chi volesse guardare il libro senza poterlo prendere, è qua e ci sono anche qualche immagine. Fu una delle primissime cose che io misi nel mio sito web, proprio una delle primissime, che corrispondeva a questa mia idea che il sito web era una home site, non era esattamente la mia immagine pubblica, era più un'immagine, come dire, privata. Tornando al libro che voi avete, Eichmann è un architetto talmente importante che ricade più di una volta, due volte sostanzialmente, in architettura e modernità, entra in due momenti storici fondamentali, negli anni 70, che sono gli anni del formalismo, della nascita di questo formalismo del linguaggio, e poi negli anni 80, che sono gli anni del contesto. Insieme a questo poi abbiamo fatto questo, che è il libro Eichmann digitale, scritto da Luca Galofaro, che è una sorta di diario del suo lavoro dentro lo studio Eichmann, quando il paradigma digitale era molto importante, e poi questa è la carta di Zurigo di cui vi abbiamo parlato precedentemente. Poi, dopodiché, qui ci sono molti, molti approfondimenti, un certo numero di approfondimenti fatti negli anni, e come sapete, guardare gli approfondimenti è sempre abbastanza interessante. Ora, cominciamo la lezione. Questa è una sorta di lunga premessa. Allora, questa immagine è un po' fondamentale perché crea questa sorta di triangolo, che era un triangolo per me importante, forse un pochettino anche per Eichmann, ma sicuramente per me lo era molto. Era questo fatto che io avevo completato questa monografia su Giuseppe Terragni. Giuseppe Terragni sapete tutti chi è, comunque è senza dubbio il più importante architetto della prima parte del Novecento italiano, e questo libro è un po' un vita e opera, quindi è un libro a molti strati, di un certo livello di complessità, per una casa editrice importante, eccetera. E quindi quando io risposi all'appello di Zevi, alla domanda di Zevi su chi volevo fare il mio primo libro all'Università dell'Architettura, io risposi Peter Eichmann. Perché risposi Peter Eichmann? una delle ragioni fondamentali è, come probabilmente voi sapete, ma se non sapete imparate adesso, Peter Eisenman nasce in qualche maniera come architetto e come, diciamo, studioso di architettura sulle tracce proprio del lavoro di Terragni. Il lavoro di Terragni influenza moltissimo, sostanzialmente tutta la vita di Eisenman, diventa un punto, diciamo, di continuo ripensamento, raffronto e ossessione, nel senso buono e anche nel senso, come dire, psicanalitico, no? È lui per primo che rivela anche questi livelli. Lui conosce Terragni attraverso il suo mentore, che è Colin Rowe. Colin Rowe è il suo, appunto, il suo mentore, la sua guida, che lo conduce in Italia alla scoperta di alcuni punti chiave dell'architettura italiana, di Palladio ed altri, e in particolare Como e Terragni. Tra l'altro, finalmente questo viaggio, per chi interessa, è descritto ed è in un numero di Area, della rivista Area, che si chiama Area d'Italia, in cui dopo 40 anni Eisenman mette proprio esattamente la mappa di questo famoso viaggio. Comunque, tornando a Terragni, perché a Colin Rowe interessa Terragni e cosa passa Colin Rowe ad Eisenman e di Terragni? E perché lo possono fare? In realtà Colin Rowe è il campione, o diciamo uno dei principali architetti che determina uno scollamento e pretende di avere uno scollamento tra il momento formale, chiamiamolo anche formalistico, dell'architettura e gli altri aspetti. Mentre, diciamo, per lungo tempo, sicuramente fino allora, l'architettura era sostanzialmente vista nella tradizione anche dei moderni, dell'architettura moderna, come un mondo globale in cui la presenza del cliente, della politica, della sociologia, del contesto e delle scelte architettoniche formava un insieme coerente, che era compito, diciamo, dei critici, degli storici, rivelare. Colin Rowe ha una netta cesura da questo punto di vista. Dice: no, niente affatto, l'architettura è una, a me dell'architettura interessa la sua autonomia di linguaggio, la sua autonomia sintattica, e quindi taglia, diciamo, il cordone ombelicale con tutti questi altri aspetti dell'architettura. Io descrivo questo atteggiamento nel capitolo in cui parlo del Big Bang, no? Un'architettura che non è più coesa, ma viene vista, diciamo, da punti di vista diversi, chi tecnologico, chi sociologico, chi strutturale, chi formale o formalistico, a secondo di quello che vogliamo dire. Allora, Colin Rowe è il campione di una lettura dell'architettura dal punto di vista formale. E Terragni è ideale da questo punto di vista, e lo possono fare proprio loro, che sono eccentrici rispetto alla situazione italiana, più di quanto potevano fare i critici italiani, perché per i critici italiani la figura di Terragni, ancora negli anni 50 e subito dopo nei primi anni 60, era ancora fortemente legata al fatto che Terragni avesse operato durante il fascismo, e aveva operato durante il fascismo, come era abbastanza ovvio e naturale, soprattutto anche in edifici che avevano a che fare strettamente col programma politico del fascismo, quindi aveva questa cappa, diciamo, no? Parlare della casa del fascio, per uno che aveva avuto i parenti mandati a Mauthausen, oppure che erano, diciamo, o i parenti partigiani o altro, non era una cosa proprio così. E, diciamo, il valore dell'edificio, anche dal punto di vista programmatico, pesava molto, come potete immaginare, in quegli anni immediatamente successivi. Mentre invece per un eccentrico inglese poteva vedere quest'opera avulsa da tutti questi significati politici e analizzarla unicamente dal punto di vista formale e sintattico. Conrad scrive un famoso saggio che si chiama La matematica della villa, in cui lui analizza Palladio e insieme a Le Corbusier, perché quando io posso, diciamo, vedere delle cose dal punto di vista puramente formale, sganciandole dai fatti storici, sociali, costruttivi, eccetera, posso fare delle analogie di questo tipo, che poi divennero abbastanza abituali, ma che in quel momento erano innovative. Terragni, qui si creeranno continuamente questo tipo di cose, infatti il paragrafo del libro si chiama Peter Terragni, non a caso, no? Eisman fa una tesi di dottorato che è la Formal Analysis of Modern Architecture. Questa tesi di dottorato è una tesi che sostanzialmente analizza molti edifici, ma soprattutto gli edifici di Terragni, attraverso delle chiavi puramente di natura puramente formali, che nei decenni successivi sono diventate assolutamente abituali, in quel momento erano invece, diciamo, molto innovative. Quindi la parola fondamentale da capire è sintassi, scelte puramente linguistiche, avulse o sostanzialmente avulse degli altri aspetti, diciamo, dell'architettura, prese come se fosse una provetta di vetro. Non solo Eisman fa questo, ma in particolare fa un'altra operazione che individua in realtà soltanto due case. Due opere di Terragni. La sua analisi è ancora più estensiva, cioè l'analisi di Eisman si concentra unicamente su due opere, e sono la Casa del Fascio, che si finisce di realizzare nel 1936 a Como. La Casa del Fascio è un edificio importante, evidentemente, per il Fascio è la sede di partito. Nella sede di partito si svolgono tutta una serie di pratiche legate al partito, anche una tipologia nuova, perché ovviamente precedentemente non c'era la Casa del Fascio. E poi invece questa palazzina, che si chiama la Giuliani Frigerio, che invece Terragni realizza quando lui è già soldato. Sostanzialmente il progetto arriva è mandato, diciamo, a approvazione mentre lui sta partendo, e si costruisce mentre lui è soldato con delle sue supervisioni, diciamo, quando poteva. Queste due opere, è bizzarrissimo questa scelta di queste due opere se uno le analizza dal punto di vista formale, perché nella Casa del Fascio, in due parole, l'operazione è un'operazione sostanzialmente di scavo del volume. Il volume è puro, è un semicubo perfetto, e Terragni lo muove dinamicamente, per cui questo semicubo non diventa il Colosseo quadrato, no? Cioè, non è il Colosseo quadrato, cioè il simbolo della staticità monumentale, metafisica, ma al contrario, pur essendo un volume puro, è dinamicamente articolato, nel senso che scopre questa tecnica per cui lui scava per fasce alto-basso, dall'alto al basso, e sono fasce sempre asimmetriche che, diciamo, creano una sorta di movimento dinamico, no? Pur in una forma primaria, in un semicubo. Questa è la particolare, diciamo, invenzione. Quindi, se vogliamo, è un'opera di scavo, di sottrazione o di scavo. Invece, la Giuliani Frigerio è un'opera diversa, è un'opera che ha a che vedere con più un'esplosione delle parti, anche se un'esplosione in qualche maniera trattenuta, è però sostanzialmente un'esplosione e un tipo di linguaggio, vedete queste parti, è un tipo di linguaggio che è più, se dobbiamo dire, più debitore ad alcune scelte di tipo neoplastico, no? Guardate come si staccano tutta una serie di elementi, eccetera, no? E quindi è bizzarro, no? Quindi una possiamo dire è più un'esplosione, un'altra è più una sottrazione. Che capita vuol dire questo interessarsi di due opposti all'interno di questa analisi sintattica? Bene, in qualche maniera io do la spiegazione nel libro di questo atteggiamento analizzando la House 2 di Eisman. Eisman fa circa 10 case, perché in una prima fase della sua carriera i suoi clienti sono sostanzialmente colleghi delle università in cui lui insegna. Quindi è un tipo di clientela, vero Gaetano, diciamo, come dire, che accetta abbastanza un certo tipo di sperimentalismo. Non è il classico, diciamo, cliente che noi possiamo trovare quando ci mettiamo all'avventura. È un tipo di clientela già molto, come dire, particolare, e che accetta in qualche maniera queste sue sperimentazioni e vivere anche in case che hanno una serie di forzature particolari. Qual è l'operazione interessante che fa Eisman qua? Come dire, nella prima parte del libro, avendo io implicitamente trattato di Terragni, affrontando in questo determinato modo, che non è molto dissimile a quello che vi ho descritto, la figura di Eisman, a me interessa a mia volta trovare un'operazione sintattica che in fondo fa Eisman in questa opera. E io dico, chiaramente basta guardare un attimo, tu senti una parentela, no? Senti una parentela con queste opere, è super evidente, no? Ma è interessante capire l'operazione sintattica, o perlomeno quella che io descrivo come operazione sintattica. Io dico, Eisman fa un'implosione in questa opera. Cioè mette insieme in fondo il mondo dell'esplosione e il mondo della sottrazione facendo un'implosione, un'operazione di tipo implosivo. Che cos'è un'implosione? Un'implosione è un'esplosione trattenuta, no? Tipicamente in una provetta si ha un'implosione, no? La provetta trattiene e dentro c'è un'implosione. Quindi usando questo termine, si può sentire quello che lui fa qua, perché il progetto ha diciamo un volume che trattiene le forme, no? Ha un volume che sicuramente tu leggi, ma allo stesso tempo ha un tipo di esplosione non verso l'esterno, come per esempio avviene nella Giuliani Frigerio, ma ha un'implosione verso l'interno, cioè verso l'interno, ma né su lui verso l'interno opera uno scavo come avviene qua. Fa veramente una sorta di operazione in cui lo scollamento delle parti e degli elementi, la dinamica delle parti e degli elementi arriva verso l'interno. Quindi è un modo ovviamente di interpretare questo atteggiamento, e per cui come dire, io la descrivo attraverso il termine implosione. Ci tengo a sottolineare questa cosa, io la descrivo attraverso il termine implosione, perché l'operazione critica, l'operazione interpretativa, secondo me, è un po' tutto quello che io ho cercato di fare in prima persona, ma poi anche di insegnare, ha una sua logica distaccata rispetto alle parole dell'autore. Anzi, spesso le parole dell'autore servono pure a poco, anzi, possono essere completamente trasbianchi. Questa è una tecnica classica che si trova nella storia dell'arte, cioè l'interpretazione è un discorso che si aggiunge, le interpretazioni si aggiungono. Qual è il schema dell'interpretazione? Il schema dell'interpretazione è quella di aprire delle chiavi di lettura, no? Di rivelare delle chiavi di lettura. Naturalmente queste chiavi di lettura devono essere sensate, cioè devono aprire una dimensione di senso. Se non si aprono delle dimensioni di senso, sono insensate, non servono a niente, no? Ti devono aprire delle dimensioni di senso, e queste dimensioni di senso poi si incasellano una dopo l'altra a creare quello che è, in questo caso, un libro completo. Ma questo problema, questo tema, che l'intreccio Terragni, prima opera di Eisman, eccetera, attraverso l'implosione, non è una cosa che dice Eisman, è una cosa che dice Saggio su Eisman. E crea nei lettori, quando va bene, un senso, no? È un'apertura di senso, un'apertura di significato, e questa apertura di senso e di significato nel nostro caso non è soltanto il piacere letterario dell'interpretazione sensata, è anche un'altra cosa, e qua mi riposo. Benedetta, che altra cosa è? Perché a noi ci interessa questo? È anche un'altra cosa, oltre a questo senso sensato, cioè che altra cosa è? Perché ci interessa questa cosa? Leonardo. È divertente, perché questo è proprio la cosa che noi diciamo, tipo pane e mortadella, no? Questa domanda è pane e mortadella, giusto? Tu hai dubbi, no? Tu sai rispondere al volo, no? No, non lo sai? No, come lo sai? No, perché io mi creo un'ansia prestazionale, perché adesso appena ve lo dico, figurati che non la sai.
Potrebbe essere che questa sintesi sia l'unione di due diversi livelli. Il livello della sottrazione e il livello dell'esplosione vengono uniti e creano un livello.
Ok, no, siamo d'accordo, ma il mio problema è un livello più alto, cioè la mia domanda è un livello più alto. Ok, questo parliamo sempre del merito. No, io sto dicendo, questa mia ricerca di senso, attraverso l'interpretazione, per cui di questa do questa particolare, è una parte è la ricerca del senso, d'accordo? E quindi è il piacere del trovare il senso. D'accordo? Ok, ma c'è un secondo livello che è fondamentalissimo. Perché ci interessa? Non necessariamente, no. Michela Bartelli, tu lo dovresti sapere. Ma avviene questo classico fenomeno che per tutti gli studenti avviene, che è difficile collegare le esperienze, no? Questa sembra ma è difficile collegare le esperienze. È la cosa quello che più pensa un docente che sia facile, invece non lo è per niente, perché collegare le esperienze è molto difficile. Perché Michela Bartelli, secondo te? Quando ve lo dico urlerò, Priscilla, perché? Perché ci sono altri che... Che vuol dire? Nel gergo dei ragazzi del laboratorio è... Perché ci devo fare la scacchiera? In termini più generali, è perché essendo io un progettista e parlando a progettisti, no? Una cosa è dite al bianco, a cosa, quello la notte si è sognato, eccetera. Un'altra cosa è dirti, guarda che qua c'è un meccanismo di implosione. E quindi la ricerca di senso non, non è soltanto delegata a livello, come dire, letterario del piacere dell'interpretazione, ma c'ha implicitamente un altro livello, che è il discorso che tu la puoi fare, o quantomeno tu la puoi usare. Mi spiego? Se io la scortico fino a questo punto, l'interpretazione diventa nelle tue mani uno strumento. E quando noi diciamo la scacchiera, è quello che noi facciamo abitualmente. Dopodiché questa è la prova matematica di quello che dicevamo. È difficilissimo. È difficile, non si riesce perché... collegare e ricollegare le cose. È la cosa che tutti i docenti di tutto il mondo sempre si chiedono. Perché uno tende a pensare per ecologie, no? Tende a pensare per sistemi chiusi ed è difficile, quello che ti sembra banale invece non lo è per niente, quindi non c'è niente di strano che non vi sia venuto in mente, però è bello che avete fatto, certo, d'accordo. Allora, questo discorso dell'implosione è quindi una traccia, un modo di ragionare in questo primo Eichmann. È un Eichmann formalistico. Che cosa vuol dire un Eichmann formalistico? Che queste case in realtà sono dettate sostanzialmente unicamente da queste ragioni sintattiche, d'accordo? Quindi sono completamente poco pratiche, hanno problemi di tutti i tipi, sono, anche possono essere descritte e sono state descritte come quasi delle macchine da tortura, no? Il discorso è veramente formalistico, d'accordo? È una sintassi che viene a essere realizzata. Tutto questo si lega con quell'altro filone di cui parlavamo la volta precedente, e cioè la presenza dell'arte concettuale. L'arte concettuale negli anni 70, fine anni 60, anni 70, ha un, come dire, ha un certo impatto nella cultura, nell'arte e anche in parte in alcuni architetti di avanguardia che in qualche maniera ragionano anche su questi, termini. E questa è un'opera di Eichmann, sempre che si muove su questa idea di astrazione, no? Di astrazione, di scollegamento. Abbiamo visto De Maria con i parafulmini, no? Col campo astratto di relazioni nuove. Questa è una cosa di Eichmann che, niente, sostanzialmente questi sono tutti puntini, ogni puntino rimanda a un libro. Opera che appartiene in questo, diciamo, in questo contesto, che ci serve a ricordare questo. E ci serve a ricordare una serie di formule anche, no? Che Eichmann usava molto in questi anni. Quindi l'architettura è un testo, no? Che cosa intende dire con l'architettura è un testo? Intende dire che il suo, diciamo, contenuto è la sua sintassi, il suo contenuto equivalgono. Sono posizioni estreme, naturalmente, sono operazioni di un'avanguardia, e questo credo che dal libro si capisca molto bene, che ormai non ha più padri, o meglio ha ucciso i propri padri, o comunque sono morti uguali. Che cosa intendo dire? La generazione dei maestri erano persone che gli fai vedere una cosa del genere e se via un colpo apoplettico, no? Se gli fai vedere una cosa del genere alle Corbusier, quello secca, giusto? O se gli fai vedere una cosa anche di questo genere, perché il livello formalistico è fortissimo, mentre invece in tutta la logica dei maestri dell'architettura era un mondo in qualche maniera unitario, no? Era un mondo che stava insieme, no? Pensate alle Corbusier, Le Corbusier era formalistico, artista, ma era anche un propugnatore di una nuova società, di una nuova urbanistica, di una nuova maniera di costruire, no? È un mondo unitario, mentre invece questo diventa un mondo, diciamo, di estremizzazioni. E questo mondo di estremizzazioni comincia ad avere senso. Perché comincia ad avere senso? Perché ci sono le gallerie, perché c'è la moltiplicazione delle riviste, perché ci sono le facoltà universitarie che, diciamo, appoggiano questo tipo di giovani docenti, eccetera. È un mondo che sta cambiando sostanzialmente, e sta cambiando in questa maniera, e in cui c'è uno spazio, perché qua non bisogna pensare che sia il mondo dell'architettura, ma c'è uno spazio per questo tipo di ragionamento, ed essendo un ragionamento di avanguardia, come dire, interessa, tanto è vero che per esempio arriva in Italia, e a proposito di Tafuri, delle pagine molto interessanti su Eichmann vengono scritte proprio da Manfredo Tafuri, che in quella fase degli anni 70 era ancora, si occupava anche di contemporaneo, più in là non se ne è occupato più. In realtà nel frattempo succede un'altra cosa. Cinque di questi architetti, anzi in realtà sono sei, decidono di in qualche maniera autopromuoversi. Non sono un gruppo, attenzione, non sono un gruppo come possono essere i neoplastici, no? Che avevano un gruppo, un linguaggio, una cosa. Erano solo un gruppo di coetanei che hanno un'architettura similare, diciamo, con alcuni aspetti abbastanza simili, che fanno tutte opere di piccola scala, case o cose del genere, e abbastanza genialmente in questa nuova società che si apre anche ai media, eccetera, decidono di fare una mostra e un catalogo. Decidono di chiamarsi New York Five. E c'è Eichmann, c'è Graves, c'è Meyer, c'è Ejuk e ci sono i due che si chiamano Siegel e Gatway. Questo gruppo fa una mostra, fa un catalogo e insomma in qualche maniera insieme, no, acquisiscono maggiore visibilità nazionale e internazionale. Siamo nei primi anni 70, tanto è vero che appunto in Italia, che è un posto fervido dal punto di vista della pubblicistica, si pubblica questo libro che si chiama The New York Five, fatto da Manfredo Tafuri. Questa è un'altra immagine che non è direttamente di un lavoro di Eichmann, ma sono tutti lavori di arte, sostanzialmente di arte concettuale, che spesso gioca con i giochi di parole, quasi come se fossero dei rebus, eccetera. La parola acquista una sua centralità in quegli anni, anche da vari punti di vista. Per fare questa operazione è Eichmann stesso che deve fare una cosa che non si era mai vista in realtà sostanzialmente prima, cioè, mi sa che la stiamo prendendo troppo lunga, siete stanchi? Perché ha voglia? No, non siete stanchi ancora, no? Ok. Che cosa bisogna fare in questi casi? Bisogna anche vendere questo prodotto concettuale, no? Questo prodotto che nasce concettualmente, che nasce come scelta di tipo formale, va anche, tra virgolette, venduto da quel punto di vista, no? Quindi, di questi tipi di disegni, in realtà, ce ne sono tantissimi, che in qualche maniera mostrano una sorta di genesi tutta formalistica, tutta tutta sintattica, no? Dell'opera. In questo caso è un'altra casa, che è questa casa, è l'House 3, sì, in cui vengono come descritti i passaggi. Di nuovo parto dal cubo, lo divido in tre parti, che poi diventano sei, diventano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 18. Dopodiché viene innestato con questi pannelli. Questi pannelli vengono un poco tagliati, poi non si capisce perché, anche dal punto di vista puramente sintattico, questo se qualcuno me lo fa capire, gradirei, da questo passaggio a questo passaggio, che è uno dei passaggi più formalistici di tutta la faccenda, a un certo punto questa operazione determina questo taglio a 45 gradi, e vedete questa presenza di questa, diciamo, rotazione. Non si capisce, io non capisco la logica, la logica, diciamo, strettamente sintattica. Comunque nasce questo, poi a un certo punto decido di fargli nascere la griglia, nasce la griglia e ho un'opera che è due cubi votati, questi setti più dei pezzi di griglia. Un disastro totale, tanto è vero che l'opera è un'opera disastrosa. Cioè, io scherzo, però... se io devo spiegare a un ragazzo di fare una stacchiera, mentre nel primo caso la logica è abbastanza forte, qui siamo nel campo quasi della gratuità. Cioè, è difficile spiegare la logica, come dire, anche dal punto di vista sintattico di questo tipo di operazione. A me sembra che si arrivi abbastanza nel gratuito, al di là del fatto che tu te la, diciamo, te la formalizzi con questi disegni. Per cui l'opera che nasce è questa fatidica House 3, che è un'opera, tra l'altro, diciamo, abbastanza estrema all'interno di questo ragionamento. Soprattutto questa idea della rotazione dei due cubi veramente determina poi a cascata spazi interni, cose, tutta una serie di situazioni. Nell'House 4 Eichmann fa un passo indietro, no? Vedete, ricombina alcune idee della House 2, però in questo caso lasciando più liberi i volumi, vedete, in questa opera qua. Nell'House 5 fa un'operazione diversa, proprio, diciamo, più direttamente volumetrica, la famosa casa col pilastro tagliato. E a un certo punto fa una casa molto bella, secondo me, che è l'House 10, che ha di nuovo una logica, come dire, sintattica e formativa molto interessante, e in cui in qualche maniera almeno arriva una qualche idea di luogo fisico o di contesto, perché tutte queste, come del tutto ovvio, sono composizioni su un vassoio, cioè non c'ha nessun ordine di motivazioni che hanno a che vedere con il luogo, che hanno a che vedere con il giro del sole, o niente di tutto questo, o col programma. In questa casa invece rientra un po' in gioco, almeno un po' in gioco, un dato dell'orografia e della situazione particolare, e cioè la casa è su una situazione scoscesa. E quindi qui già innanzitutto vediamo per la prima volta, non l'avevamo mai visti prima, cioè la prima volta che appaiono delle curve di livello, è un percorso che in qualche maniera ha a che vedere fortemente con la casa. La casa, come si organizza? È veramente una casa molto molto bella. Si organizza su un'idea che è la quadripartizione 1, 2, 3 e 4, è la quadripartizione dell'opera, della casa in questo caso, ma in realtà il concetto è un concetto ancora più ampio. Su questo tema della quadripartizione c'è un famoso progetto di Terragni che si chiama il Danteum, che è basato su questa idea della quadripartizione, ed è basato anche su un'idea che anche qua c'è, che le varie parti quadripartite di questo quadrato in realtà si muovono a quote diverse e si organizzano a quote diverse e sono collegate tra loro attraverso un percorso ascensionale. Lì è fatto per una ragione metaforica, per la lettura della Divina Commedia, eccetera. Però c'è. E poi ci sono dei progetti di Wright, che sono i progetti che lui fa per Brodei Cresiti, che dicono quattro, ogni uomo il suo castello, in cui la quadripartizione sostanzialmente sono ogni casa due lati aperti, su un muro di spina a croce. Quindi ogni casa ha un suo lotto e due parti aperte, eccetera. Ajna non può non conoscere questi due progetti, consciamente o inconsciamente, non importa, e realizza una casa che è proprio bella, 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 bisogna dire la verità. Perché il percorso, la casa è attraversata dal percorso, come vedete qua, è attraversata dal percorso, che in qualche maniera diventa anche la genesi della quadripartizione della casa. Dal punto di vista funzionale il tutto assume abbastanza finalmente una sua logica, cioè questa non è una casa assurda, manco per niente, è una casa ben studiata, perché una di queste parti è casa per ospiti, una è studio e una è zona giorno, o una è doppia notte, insomma la quadripartizione, se voi vedete la pianta, è una quadripartizione, eccola qua, è una quadripartizione abbastanza logica e funzionale. Tra l'altro una cosa che io ho scoperto e mi ha molto colpito è che Eichmann in questo caso comincia ad usare una palette di materiali che non è soltanto, diciamo, le lastre bianche delle opere precedenti, o di quasi tutte le opere precedenti, ma comincia a inserire la rete. E questo mi ha sempre molto colpito, perché l'opera è datata 1975-78, sapete che Frank Gehry in quegli anni comincia a lavorare alle reti, sulle reti come materiale di costruzione, e poi la sua famosa casa, che è poi la sua rigenerazione, ha questo tratto distintivo, no? Proprio l'uso della rete da pollaio, che lui usa per tutta ragione. E lui invece comincia a usare, questa qua è una terrazza, e in questa qua nel plastico è arretrata, e forse anche in questo percorso. Mi sono domandato se lui avesse visto qualcosa del genere. Allora, sì, eccomi.
Quindi, se ho capito bene, dove lei trova il rapporto col contesto, a parte...
Solamente in quello, il fatto che la casa si organizza lungo un declivio, eccolo qua, vedi, queste parti sono più alte e queste parti sono più basse. Quella scende e quindi, diciamo, orograficamente si attacca al contesto. Adesso io non so se c'è qualcosa anche dal punto di vista dell'orientamento solare. Potrebbe darsi di sì o potrebbe darsi di no. Minimale, però nelle case precedenti non c'era proprio. Quindi è soltanto in questo. E poi anche, diciamo, in questa palette di materiali meno astratta, diciamo, un po' più ricca degli altri casi. Comunque è una casa veramente molto bella, perché riesce a trovare, a mio avviso, un equilibrio credibile, no? Tra una forte, Eichmann è sempre Eichmann, è una forte carica sintattica dietro l'opera, non c'è dubbio che il canale fondamentale sia quello, però a me come architetto o come soprattutto docente di architettura mi sembra una casa su cui possiamo lavorare, d'accordo? Possiamo lavorare, è una sintassi foriera di risultati, mentre se me vengo con questa, a mio avviso vai a sbattere contro il muro, perché io la sento come una sintassi non forte e quindi molto gratuita, mentre in questo caso tu veramente puoi fare tante varianti rispetto a questa idea formativa, no? E te la verranno quasi tutte bene, perché l'idea è forte di per sé, no? Attraverso la spina ci sono i collegamenti, vedi? Ci sono i collegamenti, le varie altezze te le gestisci in maniera, hai una dinamica insitamente interessante, insitamente bella. E qua succede il casino. Cioè, che nonostante questa cosa, questo lavoro, eccetera, eccetera, succede che questa casa, incredibilmente, o per una serie di sventure che capitano, non viene costruita. E anche questo nelle biografie ufficiali proprio, quindi Eichmann si inviluppa in una sorta di depressione, diciamo, legata a questa diciamo, sconfitta, no? Su questa non costruibilità. E io come? Dico, ma una volta che mi sono messo a fare una cosa che funziona, che è realistica, che è funzionale, e tu che tra l'altro è molto bella, non è? Ma avete costruito la cosa, ho tre, ma avete costruito. E non fate aos 10, no? Mettiti un po', come dire, scherzando un po' dentro questa logica. Eichmann in questa fase è un personaggio veramente comunque interessante. Lui ha fondato a New York una sorta di ibrido che si chiama The Institute, il famoso The Institute, che cos'è questo The Institute? Da una parte crea una rivista che si chiama Opposition, dall'altra è una specie di internato, qualcosa di non molto lontano di un internato, in cui vengono giovani soprattutto dall'Europa. È un po' la officina in cui, per esempio, un personaggio come Ren Collins si forma in quegli anni. In quei primi anni 70, dà consulenze, fa conferenze, non mi è mai chiaro in quanto institute sia attivo anche professionalmente, e comunque lui è a capo di questa, diciamo, di questa struttura che dura circa una ventina d'anni. E è attivo, quindi lì è attivo come progettista, è sempre stato primariamente un docente. E per quanto riguarda questa casa, è entrata in questa fase, diciamo, come dire, di sconfitta delle ipotesi di costruzione. Lui comincia a fare delle opere, diciamo, come dire, di nuovo più esplorative, concettuali, diciamo, no? Quindi rilavora sulla casa come se fosse non più un'opera per diventare costruzione, ma per ritirare fuori operazioni sintattiche. Per esempio questa è la stessa casa vista in assonometria, cioè non vista in assonometria, lui realizza il plastico come se fosse un'assonometria, e altre cose di questo genere. Entra anche contemporaneamente in psicanalisi. Qui non c'è da preoccuparsi, perché lo fanno tutti, no? È anche una prassi molto comune tra gli intellettuali, diciamo, americani, ma comunque entra abbastanza seriamente in psicanalisi, e comincia quindi anche, diciamo, parallelamente questa fase, come dire, di introspezione, vogliamo chiamarla introspezione. Queste case, per esempio, richiamano molto questa fase. Per esempio questa, no? A metà sommersa, a metà emersa, in cui lui gioca, in questo caso invece con l'elemento ad L, che è invece una cosa molto potente. L'L è un artefatto della progettazione molto importante e molto utile, perché essendo bidirezionato, con la L puoi fare un sacco di cose. E quindi, ecco, per esempio, questa è una casa che ha tutto un valore simbolico, appunto perché da mezza parte è come dire che cali in una sorta di terreno di parte oscura, e dall'altra parte emerge. Qua ci sono i diagrammi che hanno più senso. Ok, e questa opera che l'ho messa all'inizio credo, l'ho messa qua, è sempre una cosa che mi è sempre piaciuta molto. Immaginatela più come una scultura che come un'effettiva casa, però è fatta in questi anni, è allo stesso tempo un'operazione simbolica, un'operazione sintattica, certo è completamente rimossa da un'idea proprio diretta di architettura. Ok, allora adesso parte, diciamo, la parte dei layer. Io direi però noi ci riposiamo un quarto d'ora, così riprendiamo, diciamo, è un'ora e mezza che siamo di continuo su questa cosa, quindi è bene che ci riposiamo un poco e alle 16:15 ricominciamo. E questo è un discorso interessante. Immaginate. Allora, dunque, perché vorreste che mi seguisse un attimo, questo video mostra tecnicamente come in due fogli di ECHI, vabbè, questa parte banalissima che vi prego di risparmiarci, come in due fogli di ECHI si creano, diciamo, due pannelli, però sono due pannelli, uno fatto di LED e uno di cellule isolate, separati da un discorso, separati da dei fogli di acetato. Poi loro fanno varie prove, eccetera. La cosa interessante di questa questione è la sua autonomia, cioè il pannello non è che poi l'energia prodotta va in rete, l'energia prodotta, se ho capito bene, questa è la chiave, localmente mantenuta per alimentare lo schermo, giusto? Oh. Secondo me questa limitazione è la cosa più bella, il fatto che sia, diciamo, in un equilibrio che è quello che non può essere superato. Questa è la cosa interessante, la sua limitazione. Sai perché? Perché siccome noi siamo avvolti da troppa informazione e da troppa, diciamo un'eccessiva presenza di schemi, di informazione, eccetera, se tu hai un sistema autoregolato, questo è il concetto, il sistema è autoregolato, tu a un bambino, cominci a pensare al caso del bambino, tutti si preoccupano del fatto che i bambini sono sovraesposti agli schermi, d'accordo? Sovraesposti. Se tu cominci a pensare a un mini pad, no? In cui un di tot non puoi avere, perché quello è, diciamo, ti autoregola, diciamo, diventa un sistema autoregolante, sì. E se tu vuoi di più, che ne so, devi andare al sole, devi andare a fare certe cose, cioè, tu immaginati un gioco basato su questa, diciamo, su questa idea, che tu non puoi avere più informazione di tot, se no quello che si spegne, per esempio, oppure un'operazione artistica, anche, o qualunque cosa che ragiona esattamente sulla sua limitazione, non sulla sua infinità. Allora diventa interessante, no? Diventa molto interessante. Comunque è una strada di pensiero interessante. Comunque, vabbè, questo, siccome ne parlavamo, era questo cosa in più. Non ne puoi avere più di tot. Perché se no, perché non ne puoi avere un po' di tot? Perché se tu ne hai di più, che vuol dire che tu in realtà stai producendo CO2, diciamo, per estremo, no? Non è in equilibrio, tu stai consumando CO2, quindi tu per avere più informazione, avere più schermo, avere più televisione, avere più energia, eccetera, tu effettivamente stai facendo un'operazione antisistemica, antiglobale, perché tu l'energia come la produci facendo il CO2? Cioè, interessante, no? Va bene, ok. Allora, continuiamo con il discorso di Peter Eisenberg. Allora, in questa fase, che è in questa fase, diciamo, chiamiamola di crisi, qual è nel 1978 la terza grossa crisi che, diciamo, colpisce, no, scusa, questo è il tuo, colpisce il mondo dell'architettura e colpisce un personaggio come Eisenberg in particolare? C'è una grossa crisi che arriva nel mondo dell'architettura, soprattutto per personaggi come Eisenberg. Siamo attorno al 1978, più o meno, diciamo, l'ambito è quello. Che succede? Cioè, lui sta in crisi che non gli hanno fatto la casa, sta a fare psicanalisi, eccetera. Ma c'è una terza crisi, che è una crisi molto forte, che coinvolge, diciamo, un personaggio come Eisenberg in particolare, o comunque un modo di... Che succede? Falasca, che sta succedendo, diciamo, nel mondo dell'architettura? Che sta succede intorno a quegli anni? Che sta succedendo, Rocco? Attorno a quegli anni, sì, hanno più o hanno meno? Eh? Non è un evento, è diciamo un'ondata. Che ondata si sta affermando attorno in quegli anni nel mondo dell'architettura? Allora, ci avete il libro, però guardatelo pure, no? Ce l'avete davanti, magari lì c'è la risposta. Molti di voi ce l'hanno con sé. Michela, c'è un'idea? Sono gli anni del postmoderno, cioè sono gli anni in cui nel mondo dell'architettura non emerge per niente il tipo di approccio, diciamo, il tipo di approccio sintattico, astratto, legato alla conceptual art, che dal punto di vista del linguaggio architettonico sembra una estensione massima del neoplasticismo, per intenderci, no? Questo, se uno dovesse dire, ragionare attraverso dei fatti stilistici, sembrerebbe, no? Che il linguaggio di quel tipo è un'estensione massima, diciamo, di una cosa di chiave modernista, costruttivista o neoplastico. Ma invece sta vincendo il postmoderno. E sta vincendo con una serie di tappe molto importanti e molto rapide. Il postmodernismo che cosa vuol dire? Vuol dire tutto l'opposto. Vuol dire un'architettura che vuole essere profondamente ambientalista, mentre questo tipo di architettura è un'architettura tendenzialmente astratta rispetto ai contesti. Invece l'architettura, diciamo, postmoderna è un'architettura che, diciamo, fa del mimetismo un suo aspetto, diciamo, importante. Fate la cosiddetta memoria delle forme del passato, sia auliche, archi, capitelli, eccetera, sia anche a volte vernacolari, il suo, diciamo, elemento fondativo. Fa di tutte le ragioni tendenzialmente monumentali, di tipo retorico, eccetera, il suo, diciamo, cavallo di battaglia. Se vieni in Italia, adesso mi viene adesso per la prima volta questa, ma è divertente, si viene in Italia non per vedere Terragni, ma per vedere il monumento a Vittorio Emanuele, per intenderci. Oppure Brasini, no? Oppure le parti, diciamo, più monumentali e più retoriche dell'Eur, questi diventano, diciamo, gli elementi. Questa ondata cosiddetta postmoderna è stata un'ondata molto importante, molto massiccia, sia in America sia anche in parte in Italia. In Italia viene, come dire, rafforzata dalla figura di Paolo Portoghesi, che è la nostra, che nel 1980 fa questa biennale che si chiama La memoria del passato e che richiama a sé molti personaggi, anche in chiave internazionale, che si ispirano a questa, diciamo, operazione dal punto di vista, diciamo, linguistico e generale. Un personaggio come Eisner risulta completamente spiazzato, non c'è niente a che vedere proprio, quindi diventa non soltanto, come era sempre stato, un poco un'avanguardia particolare, ma diventa sostanzialmente un perdente. Sostanzialmente un perdente, perché la direzione dell'architettura sta prendendo quella piega lì, no? Addirittura, e questa è una cosa che proprio, all'interno dei New York Five, Michael Graves diventa un campione assoluto del postmodernismo, cioè Michael Graves è una figura di prima grandezza del postmodernismo. Accanto a lui c'è Robert Stern, c'è Philip Johnson, che ha molte stagioni tutte diverse una dall'altra, ma tra l'altro questa modernista. Quindi la crisi personale si assomma alla diciamo, a questo sentimento di marginalità, chiamiamola marginalità, se non altro sconfitta, quindi non è neanche lontanamente invitato alla Biennale del 1980, perché non, cioè, proprio non c'è niente a che vedere. Quindi diciamo, la situazione generale è questa, e diciamo non promette molto, molto di buono, perché sia dal punto di vista personale sia dal punto di vista storico il processo è diciamo è opposto alla tendenza e al lavoro di Peter Eisenman. E Eisenman a un certo punto dice una cosa abbastanza interessante in una qualche intervista, da qualche parte la cito nel libro. Dice: con la psicanalisi una delle cose che ho imparato è non rimuovere, non la dice esattamente così, ma più o meno, dice non rimuovere le cose che ci fanno paura o che ci preoccupano, ma cercare in qualche maniera di affrontarle. Questa è più o meno, forse mal ricordata e mal tradotta, comunque nel libro la trovate bene. Comunque questa idea è un'idea interessante, perché in fondo lui, qual è il suo elemento di appiglio per cui questo tema diventa interessante? Dal punto di vista del postmodernismo, uno degli aspetti chiave per cui il postmodernismo si vende, diciamo, all'esterno e si promulga come, diciamo, valore, è quello dell'ambientalismo, è quello del fatto di legarsi a, come diremmo noi, ai contesti, fare in maniera che il luogo diventa parte dell'architettura, dicendo che è dell'architettura moderna, sostanzialmente l'architettura moderna nasce come un discorso atopico, senza luogo, e Eisenman abbiamo visto come in buona parte, in quasi tutte le sue architetture, fosse sostanzialmente atopico. Quindi lui in qualche maniera, o psicanaliticamente, o realmente, o com'è non è, rientra in gioco questo tema del luogo, il luogo del contesto, ma in qualche maniera ne dà una interpretazione tutta sua. Cioè rientra in gioco un tema che è un tema portato in primo piano dal postmodernismo, ma lui ne dà un'interpretazione tutta sua, tutta propria, inventa un suo modo di affrontare la crisi. Inventa un modo suo di affrontare la crisi. Ah, così è. Ah, il luogo rappresenta questa criticità che voi del postmoderno la portate avanti. Adesso la vediamo una maniera diversa per affrontare il tema del luogo, e da quel punto di vista in poi, da quel punto in poi, la cosa molto strana e apparentemente inaspettata è che nasce un secondo Eisenman, ecco perché io ne parlo due volte nel libro, nasce un secondo Eisenman in cui l'elemento luogo diventa cruciale, che è l'ultima cosa che ti saresti aspettato vedendo le operazioni delle house. La premessa di questa, diciamo, di questa entrata in gioco del luogo è questo famoso progetto di Canareggio, di cui io poi parlo anche in un articolo, se voi volete andarlo a vedere specificatamente, in cui lui inserisce attraverso, diciamo, una sorta di maglia nascosta, inserisce varie dimensioni di questa sua house 11. La vedete che è sempre la stessa, anche se di dimensioni diverse. È un progetto di tipo che veramente fa pensare all'arte concettuale di De Maria e di altri, no? Ma il progetto chiave per questa operazione è questo, ed è il progetto che lui realizza per l'IBA di Berlino, in cui entrano in gioco questi nuovi meccanismi, di cui adesso veniamo a parlare. Contemporaneamente abbiamo un'altra cosa che è importante dire, Eichmann non chiude questo istituto di cui era direttore, o comunque non è più direttore, e decide di fondare un vero e proprio studio professionale, appunto Eichmann Architects, studio da cui sono passate molte decine e decine di architetti delle generazioni successive, molti, molti. A nominare soltanto alcuni che io conosco direttamente della scena italiana: Andrea Stipa, Luca Garofalo, Marco Garofalo, ma sicuramente anche molti altri che io non ricordo. In realtà si avvà allo studio di Eichmann per fare una sorta di praticantato, non si è pagati. Si vive 12-14 ore in una sorta di full immersion completamente esaustiva nel doppio gioco, ma comunque si vive anche con grande entusiasmo e grande passione questa, diciamo, esperienza. E lo studio, tra l'altro, funziona in maniera abbastanza simile a come funziona un corso di progettazione all'americana. Nel senso che spesso, diciamo, le varie ipotesi sono messe a confronto l'una con l'altra e progressivamente emerge la migliore come, diciamo, modalità anche di lavoro dello studio. LIBA è Institute Baustelling Architecture, cioè a Berlino si fanno, sulla tradizione del Weissenhof, si fanno delle grandi mostre di architettura che in realtà sono dei pezzi di città costruite secondo il nuovo paradigma prevalente in quel momento. Negli anni Ottanta ritorna in auge il blocco, diciamo, l'isolato, e quindi in linea tendenziale si cerca di avere recuperare parti della città e rifare isolato, anche in chiave abbastanza in sintonia con il postmodernismo, ecco perché anche architetti come Grassi hanno un grande ruolo, architetti come Aldo Rossi fa molti pezzi ed altri. Eichmann viene dato, fa per concorso questa zona che è nei pressi di Checkpoint Charlie, cioè proprio qui, che è uno dei punti in cui est ed ovest entrano a contatto. E lui elabora questa, diciamo, questo concetto, questa idea, che appunto è questa sua idea per rimettere in gioco il luogo, il contesto, ma in modalità del tutto nuove. Qual è l'idea? L'idea è di lavorare sul palinsesto. La parola chiave che entra in gioco è il palinsesto. Che cos'è il palinsesto? Il palinsesto sono quelle carte medievali, pergamene medievali, in cui si scrivevano gli atti, ma siccome la carta, o meglio la pergamena, costava, esaurita la storia di quel determinato atto, si cancellava e se ne riscriveva un altro, con la caratteristica che però lo strato precedente, il layer precedente, diremmo noi, non era completamente cancellato, ma rimaneva in qualche maniera sotto traccia o presente. Quindi questa idea del palinsesto è l'idea che lui adopera per il luogo. Cioè lui dice: io non è che mi adatto alle assialità, alle morfologie presenti, in un'operazione, diciamo, di adattamento mimetico, ma io vado a ricostruire il palinsesto, vado a ricostruire le tracce che si sono sovrapposte in quel luogo. E quindi, per esempio, in questo caso del muro di Berlino, lui sostiene che questa maglia, la vedete qua, questa maglia ruotata, è una maglia appartenente, adesso non so bene quale, dei tracciati urbani, diciamo, della Berlino precedente, e su questo continua anche a essere presente un altro layer o un altro palinsesto che vedete qui, che è quello, diciamo, della griglia urbana presente, diciamo, più vicina al progetto. Quindi qua avvengono un paio di operazioni decisive. Allora, entra in campo chiaramente il concetto di layer. Quando vi diciamo il layer non serve a creare indipendenza, ecco un classico caso, cioè che l'utilizzo di questi vari strati, di questo palinsesto, servono a creare geometrie e giaciture che saranno organizzative del nuovo progetto, senza un'operazione, diciamo, mimetica sul luogo, senza usare le tecniche che sono le tecniche postmoderne, quindi di riprendere, diciamo, gli elementi stilistici, gli allineamenti, eccetera, giocando il discorso del luogo in maniera diversa, cioè affrontandolo ma in maniera completamente diversa da come in ambito postmoderno viene affrontato, affrontando la crisi ma, diciamo, spingendola in un atto di diversità e, se vuoi, anche di modernità, se vuoi, se si accetta come crisi il discorso che del contesto diventa talmente importante che ormai in questa fase storica se ne deve trattare, no? Allora, che cosa succede qui? Che questi due disegni sono i disegni fondamentali, spesso omessi, ma che invece io nel libro faccio ben cura a mettere, perché sono i disegni fondamentali per capire l'operazione. Eisman propone come concorso un sistema, diciamo, di tessitura e di riammagliamento anche delle situazioni preesistenti, perché vedete che ci sono dei blocchi, eccoli qua, che sono delle parti preesistenti, non è che l'intero isolato può essere raso al suolo, queste parti vanno conservate. Lui riammaglia sostanzialmente l'operazione con questi almeno due layer, adesso sono anche di più, ma adesso diciamo almeno due, e questi sistemi danno le giaciture anche di nuove operazioni, per cui queste operazioni qua, per esempio, che voi vedete, che sono i pezzi in emersione del nuovo progetto, eccoli qua, li vedete qua sotto poi, si allineano non con quelli preesistenti, non con quelli preesistenti, eccolo qua, ma su un'altra di queste sue griglie, di queste sue giaciture del palinsesto. E quindi ecco entrare in gioco questi elementi, no? L'elemento del layer, l'elemento dello strato, l'elemento del luogo letto in maniera completamente diversa, e la chiave del palinsesto come elemento, diciamo, anche concettuale e teorico. Le case poi funzionano in maniera, in questo caso sì, molto attenta e molto precisa. I progetti sono anche portati avanti con architetti locali all'interno del regolamento edilizio locale, quindi non è che può fare un po' come faceva con le case unifamiliari. Sono case, in questo caso, che vedete, che funzionano sostanzialmente a ballatoio. Da questa parte sono organizzate verso l'interno, con sistemi distributivi verso l'interno, e anche nel gioco delle facciate c'è un poco questa presenza del layer, o in questo caso lui dice di riprendere un po' con una tecnica un po' postmodernista, di riprendere alcune partiture, diciamo, delle finestre esistenti, ma in un gioco completamente, diciamo planimetrico e complessivo, realizzato in maniera diversa. Il blocco quindi prevedeva questo e questo pezzo realizzati unitariamente con un linguaggio anche simile su un master plan che era questo uguale. Berlino decide di far realizzare ad Eisman questo pezzo e questi ad altri architetti, per cui succede un po' un pasticcio. Questo è il classico caso che è un pasticcio, no? Perché utilizzare queste giaciture, essere obbligati a usare queste giaciture, ma non con un discorso stilistico unitario, fa perdere l'idea, diventa tutto gratuito, no? Vabbè, ma queste sono, diciamo, cose interne. Questo tema dei layer, questo tema dei layer, dei palinsesti, eccetera, diventa una chiave di volta ricorrente in tutta questa fase di Eisman degli anni 80. Questo è il progetto che lui fa per un progetto in California. Ah no, questo è un progetto della Villette. È il progetto della Villette che lui fa insieme a Derrida, che è il filosofo, diciamo, del decostruttivismo, e che quindi fa questo tipo, diciamo, collaborano a questo progetto. Questo qui è il progetto, un progetto molto interessante, in cui sono messe insieme tutte queste, diciamo, tutte queste cose, messe insieme i layer. La preesistenza a questo punto diventa proprio un elemento di arricchimento molto forte del progetto in queste opere di Eisman, perché in realtà lui ha modo, attraverso queste giacciture, queste tessiture, questi layer, lui ha in modo di imbrigliare la preesistenza, no? Credo che sia carina la parola imbrigliare. Lui veramente la imbriglia all'interno di questi nuovi, di queste nuove, diciamo, tessiture e layer. Alcune di lui giustifica di volta in volta queste tessiture giocando o usando delle mappe antiche. Lui sostiene che qui precedentemente c'era un ranch, e quindi alcune giacciture sono prese da questa, da quelle del ranch, altre sono del fatto che questa parte era un molo, e quindi lui inserisce queste cose, insomma, autogiustificative, vere o false, in realtà non importa tanto. La cosa che importa è che lui usi vari layer, e questi vari layer siano sostanzialmente disgiunti, come dicevamo, l'uno dall'altro, però allo stesso tempo riammagliano e ridisegnano in maniera unitaria, diciamo, l'area dei progetti. Quindi qua, per esempio, vedi questa parte della resistenza, della preesistenza, questo è un museo, un'addizione, questa che è una grande scalea abbastanza interessante, fatta a vari livelli, questo che è una sorta di molo passeggiata con questa torre. Quindi in questi casi si risente un po' anche questo momento, che sono quegli anni in cui il postmodernismo dà alcune indicazioni che sono un poco nell'aria. Una è questa anche di un certo collage, no? L'idea di procedere un po' attraverso assemblamento e collage delle parti, che è un altro atteggiamento tipico, diciamo, del postmodernismo. Qui ci sono tutta una serie di progetti sperimentali, sono progetti veri per clienti veri, che dimostrano un po' il modo di lavorare di Eisman in queste fasi, e anche perché io vi ho spiegato il modo di lavorare dello studio non è lontanissimo da un modo di lavorare di un corso di progettazione. Allora, facciamo questo caso. Questo caso è per fare dei laboratori di ricerca dell'Università Carnegie Mellon a Pittsburgh. Tutti nomi per me molto importanti, perché ho studiato e ho cominciato a insegnare proprio a Carnegie Mellon a Pittsburgh, ma questo a noi non interessa. Comunque la scuola è una scuola nota per il suo forte interesse per la computer science, in particolare. Questi sono laboratori che si occupano di questi. Allora emerge questa idea di lavorare in qualche maniera sulla logica booleana di cui noi avevamo parlato. La logica booleana non è soltanto di tipo strettamente matematico, ma è anche di tipo geometrico, che si muove su traslazioni, diciamo, di cubi, traslazioni nello spazio di cubi, e una sorta di spazio nuovo che queste traslazioni creano. Ho capito poi che queste idee nascono attraverso una sorta di lavoro all'interno dello studio, che funziona in maniera simile rispetto ad una modalità insomma ibrida tra una maniera di insegnare e una maniera di progettare. Eisman cosa fa? Dà sempre un tema. Diciamo che il tema è quello dello spazio booleano, informatico, poniamo che possa essere questo. Le persone che fanno parte dello studio o come fanno parte del corso studiano questo argomento, in qualche maniera lo concettualizzano e a poco nascono delle ipotesi, no? Nascono delle ipotesi, su 10 ipotesi si passa a 5, su 5 si passa a 4 e poi se ne sceglie una e si passa avanti. Più o meno il processo di nascita di questi progetti è questo. Ecco perché c'è questa parte concettuale molto forte dietro che deriva da questo, diciamo, da questo tipo di passaggio, no? È come se noi avessimo lavorato a SHED, diciamo, realmente, in cui però ci sarebbe stata una parte teorica anche più forte. Noi invece ce la siamo un po' trovata. D'accordo, tutto il corso all'impostazione teorica che dovrebbe avvicinare questi argomenti e dare materiali, eccetera. E quindi noi progressivamente avremo fatto emergere una e poi trasformata in un progetto di concorso. Questo progressivamente si muove così, questo progetto. Questa quindi è l'idea di base di un laboratorio, eccoli qua, che poi quindi sono composti in un ibrido molto interessante tra, diciamo, volume vero e proprio, spazio esterno, una sorta di spazio virtuale, matematico, astratto, dato da questa griglia, e poi naturalmente si formano a formare, diciamo, l'edificio. Queste sono varie ipotesi. In questa fase lui fa queste prospettive molto, molto belle nello studio. Non credo che sia già Greg, che non so chi era che era bravissimo con queste prospettive, di grandissimo gusto, molto molto belle, che poi saranno esposte dove? Saranno esposte nel 1988, in America succede un altro cambio di rotta totale. Nel 1988, quasi improvvisamente, nasce che cosa? Nel 1988 nasce la famosa mostra del decostruttivismo, no? A New York, quasi improvvisamente si seppellisce il postmodernismo, perché Johnson, che è un po' la cartina al tornasole, decide: mo basta con questo postmodernismo, adesso lo facciamo decostruttivo. Prendiamo questo filone filosofico dei Derrida, il nome decostruttivo un po' evoca questo tipo di architetture, invita 8 architetti e diciamo le cose cambiano, proprio le cose cambiano, sono architetti anche in alcuni casi molto giovani come Libeskind o Zahadid, altri più sessantenni o quasi come appunto Eisman. E diciamo la questione, mentre Johnson stesso è quasi ottantenne, è un ottantenne in quella fase, diciamo la questione cambia e entra questa nuova, diciamo, modo di fare l'architettura. E queste sono opere che infatti sono esposte alla mostra del decostruttivismo. Questa è un'altra opera che sempre segue un po' lo stesso processo. Questi sono laboratori biomolecolari per l'Università di Francoforte, anche questo è un concorso, anche in questo caso lui lavora, e lo vedete qua, su questa idea del DNA che praticamente concettualizza e a poco concettualizza in questo tipo di operazione. Ma a guardarli con attenzione, i progetti di Eisman hanno come un impianto tipologico, diremmo noi, molto, molto chiaro. Per esempio questo qua è sicuramente un progetto a pettine, no? In cui qua ci sono, cioè il percorso, qua si attaccano i vari laboratori, qui ci sono dei corpi particolari. Se li si vede con attenzione, diciamo, dietro anche un forte movimento formale, ci sono delle scelte tipologiche molto, molto secche, molto chiare. Questo è un progetto importante che si chiama il Vector Center for the Art, in cui dai e oggi, dai e domani, gli viene un'idea nuova, molto significativa, molto importante, che caratterizzerà un'altra serie di opere. Questa idea si chiama l'in-between, il in-between si potrebbe dire il tra, operare tra le cose. L'idea è un'idea molto, molto potente e molto interessante e che ha una serie di, diciamo, di ragioni. Allora, vediamola praticamente. Lui è invitato a fare l'espansione di degli edifici, di cui qua ne vedete uno e qua ne vedete un altro, di un campus in Ohio. Quindi degli spazi galleria, degli uffici e qualcosa d'altro, non un'enorme cubatura, però una presenza di edifici. E la scelta che fanno loro è non prendere un lotto libero, come quasi tutti gli altri hanno fatto, ma appunto operare con questa tecnica dell'in-between, cioè decide di inserire questa sorta di maglia, la vedete qua, questa sorta di galleria che praticamente si incunea proprio tra il retro degli edifici e diciamo, inculeandosi dove può, trova, diciamo, degli spazi, gli spazi richiesti del programma dal punto di vista accessorio. Naturalmente questa galleria lui la giustifica alla macro scala, questa giacitura particolare, per tutta una serie di griglie e giaciture presenti in Ohio, ma fa un'opera del tutto particolare, tutto originale, no? Perché proprio questa idea di andare a conficcarsi quasi negli spazi residuali, quasi nello spazio residuale, il dietro di questi edifici, diventi invece il fulcro del progetto. Eccolo qua, e poi di tanto in tanto lui in qualche parte ci mette, in questo caso, dei pezzi di memoria, quasi gioca con questa attitudine postmoderna, no? Qui dice l'area precedente era un fortino, io gli vado a creare questo pezzo qua in testata, un po' tutto un po' decostruito, ma che comunque ricorda un fortino, e questa invece è l'emersione della sua famosa griglia, che noi abbiamo visto in altri casi. All'interno ci sono i percorsi e anche portano alle parti, diciamo, di servizio, no, di servizio che servono al programma. Volevate domande? Sì, prego.
No, è stata una scelta.
È una domanda interessante. Non so se è stata una sua scelta oppure no, francamente. È chiaro che, diciamo, negli anni '80 comincia ad esserci una certa prevalenza, diciamo, verso temi che noi potremmo chiamare di recupero o di recupero e ampliamento, piuttosto che della espansione in aree libere. Quindi, diciamo, si comincia a percepire questa idea che è bene che la città venga contenuta, che è bene che operiamo in situazioni, diciamo, già costruite attraverso operazioni di recupero, di ricavo, eccetera. Questo è un fatto, diciamo, di natura storica generale. Certo, a vedere questa soluzione sembrerebbe che lui proprio se la fosse cercata, no? In realtà no, questa era soltanto all'interno del campus, era lui che inventa questa modalità dell'in-between. Gli altri progetti sono progetti che operano, diciamo, in lotti liberi del campus. Non te lo so dire se se la cerca lui o meno, diciamo, secondo me è la confluenza delle due cose. Qua fa questa, qui fa questa casa che invece è un altro, non so se potremmo dire che è un salto di paradigma, ma è un'opera molto interessante. L'abbiamo lasciato con le case, con House 10, che è una casa sul declivio, con un'operazione sintattica abbastanza interessante. Ora, questa casa, che si chiama Casa Guardiola, È una cosa molto interessante se la si analizza dal punto di vista sintattico. Tra l'altro, ovviamente la casa era presente, c'era, eccetera, nella, diciamo, nella bibliografia di Eisman, ma io l'ho proprio molto tirata fuori e molto, molto discussa e molto interpretata nel libro, perché diciamo, questa casa fa una serie di operazioni molto interessanti e molto particolari, e che vediamo un poco raffigurate qua, e che in parte ti fa capire perché io chiamavo anche all'inizio della lezione Eisman un architetto molto vettoriale da un certo punto di vista, no? Come se le sue superfici possono essere mosse, traslate, appoggiate e mosse, no? Su questa sorta di, diciamo, di piano virtuale. Tutt'altro che vedremo, se avremo tempo, vediamo anche Gehry, e vedremo che Gehry tutto è, eccetto che è un architetto vettoriale, e tutto è un architetto completamente volumetrico. Allora, Eisman fa questi schemi per illustrare questa casa, e in questi casi gli schemi sono parecchio appropriati in realtà. Innanzitutto lui lavora sulla L, e come io vi dicevo, la L è una forma geometrica molto interessante che ha delle grandi potenzialità in architettura. Cosa fa di questa L? Le L diciamo, le sovrappone e, come dire, gioca booleanamente, noi diremmo, utilizzando dove vuole il pieno o il vuoto di questo incastro. Cioè, questo incastro, che lo vedete anche qua, perché questa è la sua area virtuale, di volta in volta il nero può diventare costruito o può diventare non costruito, può diventare terrazza o spazio semplicemente virtuale. Poi fa un'altra operazione, che è un'operazione estremamente interessante in questo caso, sì, che fa ruotare di 15 gradi un cubo su un altro. Ma la cosa molto bella è che non fa soltanto da una parte, lo fa anche dall'altra. Eccolo qua. Quindi, diciamo, le due superfici dondolano in questa maniera. La parola dondolare è la parola su cui io gioco tutta quanta la lettura di questa opera. Io dico, Eisman fa un dondolio, ed ecco perché utilizzo questa immagine, che immagino sia nota. Questo è il famoso Signora col cagnolino di Giacomo Balla, no? È un'opera prototipica del futurismo, in cui il tema del movimento diventa, come tipico del futurismo, un ragionamento sulla forma, no? La forma viene, diciamo, determinata da un ragionamento sul movimento. E qua è tutto un dondolio, ovviamente, no? Il dondolio del guinzaglio, il dondolio della veste della signora, e il dondolio del cane. Quindi, un poco leggendo quest'opera attraverso, diciamo, la sintassi del dondolio, io dico, Eisman rimette in gioco una sintassi che era stata scoperta in pittura, ma che era stata dormiente per 70 anni circa. Cosa vera, perché i futuristi in architettura non è che sono, non è che è dondolio, avevano un altro immaginario, un immaginario costruttivista, dei pezzi, delle cose, non è questa sintassi. Questa sintassi in qualche maniera la fa riemergere Eisman. Questo dondolio è un dondolio che avviene sia in pianta sia in sezione, e, diciamo, come dire, determina, e qua nel disegno in poco lo vedete, una sorta, che cosa diventa spazio effettivo e che cosa non lo è, cosa è uno spazio virtuale, soltanto, come dire, sentito da questo dondolio, o cosa, come avevamo visto in questa opera qua di Carnegie Mellon, diventa frame con cui tu puoi comunque giocare e alludere, è tutta una cosa è tutto un campo di possibilità sostanzialmente. In questo caso, questa, diciamo, questa sorta di leggenda, no? Delle operazioni sintattiche del progetto si spostano il progetto in una sorta di campo per cui il progetto poi specifico, realistico, per come è fatto realmente, diventa una possibilità tra queste. Il dondolio di per sé, già di per sé, dà infinite, no? Possibili movimenti, di questi movimenti ne vengono scelti alcuni e alcuni si solidificano in forme vere e proprie, altre sono solo la suggestione del dondolio, la ipotesi del dondolio, come se fosse la genesi del dondolio, d'accordo? Heisman in parte dice una cosa, però dice che siccome la casa è sul mare, il movimento delle onde in qualche maniera richiama questa cosa, è un pezzo particolare di Platone, degli scritti di Platone, richiama quest'idea di uno spazio che c'è o non c'è, e quindi diciamo in parte lui è in sintonia con questo ragionamento. In questi anni qua sono gli anni in cui il giovane Greg Lynn è a studio, è uno delle persone dello studio di Heisman e rimarrà nello studio di Heisman parecchi anni. Greg Lynn è un personaggio interessante perché in realtà anche lui di base è un matematico filosofo, poi poi è diventato architetto e poi è interessato all'architetto, è interessato fin da subito dell'impatto, della presenza, della centralità dell'informatica nel pensiero architettonico. È uno, diciamo, dei principali pionieri del pensiero informatico applicato all'architettura. Persona ripetutamente presente nei libri della collana come autore, doveva fare un libro che poi alla fine non è andato in porto, ma diciamo una personalità ormai molto 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 importante da molti anni in questo settore. In questa fase giovane lui collabora con Heisman, ma sicuramente pensa con Heisman in qualche maniera, no? C'è un pensiero che è un pensiero sicuramente comune. Questa è l'opera più compiuta rispetto a tutta questa serie di ragionamenti. È una facoltà di architettura dell'Università di Cincinnati in cui sono messi in gioco un po' tutti questi processi, in particolare un po' tutti. Allora, vediamoli. Innanzitutto Heisman ha a che vedere con una preesistenza, anche in questo caso, che è la facoltà che andava al zigzag nell'area del progetto. Lui dice, il compito è come sempre fare un ampliamento e lui come sempre procede con l'addossamento e con la creazione dell'in-between, diciamo un po' come avevamo visto fare in Ohio, però fa un'operazione molto interessante che la vediamo qua, è un'operazione veramente ardita se tu ci pensi. Lui cosa fa? Vedete la planimetria dell'edificio preesistente a cui lui addossa questa sorta di serpentina. Dopodiché, non contento di questa operazione, le fa dondolare una sull'altra. E tu dici, ma che caspita vuol dire fare dondolare due geometrie una sull'altra? Lo capite quando capite che l'effetto del dondolio non è tutto e solo edificio, e non è tutto edificio in maniera uguale ai vari piani. In alcuni casi è edificio, in altri casi dà le regole di ampliamento dell'esistente, in altri casi è soltanto disegno a terra, o terrazze. Quindi l'effetto del dondolio e queste linee è come se creassero una serie di palinsesti, cioè una serie di layer in cui tu puoi giocare volta per volta rispetto a quello che ti serve. È chiaro? Abbastanza chiaro? È difficile dirlo più chiaro di così, però se mi domandate io vi chiarisco.
Ok. Andiamo verso la missione dei palinsesti,
sì.
Con,
sì.
Con il dondolio.
Ok. Ok. Il palinsesto è una tecnica, diciamo, che lui ha escogitato circa 10 anni prima, ed è sostanzialmente questa tecnica per cui tu crei diversi layer, e attraverso questi layer che hanno, dal punto di vista della giustificazione di Eichmann, a che vedere con le mappe antiche, ti tracciano, diciamo, delle possibili giaciture del progetto. Ok? Ok. Qui il dondolio in realtà è come se tu te lo creassi completamente artificialmente un palinsesto. Diciamo, questo campo di linee non è più neanche giustificato, no? Non è più, no, è questo il punto, non è più, il palinsesto ha un livello di giustificazione, mentre invece il dondolio è una serie di tracce possibili, di layer possibili, ma non sono realmente giustificati in nessun modo, eccetto che dall'azione sintattica del dondolio. Ecco, è questo, e hai fatto bene a spiegarlo, perché se no mi si fonde a me la lampadina, così te l'ho spiegato meglio. Mi è sembrato giusto di rimettere in mezzo la parola palinsesto, ma in questo caso in realtà è un palinsesto completamente astratto, non è un palinsesto che ha una qualche semantica, è soltanto un frutto del dondolio. A noi che cosa ci interessa? Perché ci interessa tutto questo? Perché di fatto queste operazioni creano una sorta di campi virtuali, giusto? All'interno del quale tu giochi il progetto, no? In questo senso è simile alle operazioni di layer, no? È abbastanza simile. In fondo anche un layer visto in quella maniera sono dei campi virtuali attraverso i quali tu giochi il progetto. Il progetto, dovete sempre riflettere che un progetto ha più piani. Quindi, diciamo, questi vari dondoli sono attivati diversamente ai vari piani. Ok, vediamolo fatto, eccolo qua, eccole qua, qui cominciamo a vederlo come, diciamo, reale architettura, d'accordo? Quindi vedi che l'edificio preesistente ha un ampliamento, vedi? Tu dici, io faccio, eccolo qua, adesso l'edificio preesistente, sono quasi certo, posso sbagliarmi, diciamo che avesse questa morfologia, adesso non lo so, più o meno a questa morfologia, io posso decidere di fare un ampliamento, se mi serve, a questo edificio, dettato da un dondolio di quella parte. Mi spiego? Queste parti qua sono le parti invece, diciamo, nuove. E anche loro, ai vari piani, eccolo qua, qua lo spiega, vedi? E qua lo vediamo, vediamo un po' se possiamo zoomare un po' di più nel classico. Ecco qua. Allora, diciamo, ipotizziamo, e sono quasi certo, che l'edificio preesistente avesse uno zigzag secco, vedi, credo che abbia uno zigzag secco, alcune parti sono effettivamente ampliamenti dell'edificio preesistente, ma che seguono una sorta di dondolio attraverso quel sistema di linee forze che abbiamo detto. Alcune terrazze magari escono, sono ampliamenti di queste e seguono di nuovo una linea del dondolio. Questa parte nuova, no? È la parte che si organizza nei vari piani, vedi, vedi che in qualche maniera si muovono, no? E quindi in qualche maniera segue quella linea, diciamo, dei vari dondolini. In alcuni casi diventano soltanto terrazze, in alcuni casi diventano parti. Adesso vi faccio dei disegni e vi è ancora più chiaro, spero. Dopodiché il tutto, dal punto di vista, diciamo, organizzativo tipologico, è un edificio abbastanza semplice, perché è un edificio a galleria. Qua c'è una galleria che smista dall'interno le due parti. Qua vediamo la galleria, vedete? Eccola qua la galleria, La galleria mista all'interno delle due parti, dal punto di vista formale, ti incroci con queste maglie diverse, per cui c'è questa tensione, diciamo, che deriva da questo. La cosa bella di questo edificio è che comunque è un edificio apprezzato anche dagli studenti, dai committenti. Non c'è più quella cosa, io di questo ne parlo un po' nel libro, non c'è quella cosa del libro della completa astrazione delle prime case, che erano veramente, è un'opera in cui, insomma, è un'opera in cui molti elementi vanno a coagulo. È un'opera basata sull'in-between, non può essere pensata senza l'in-between, no? È un'opera basata su questa, la Casa Guardiola in qualche maniera fa è una sorta di provetta di laboratorio, no? Di questa idea del dondolamento che qui assume forza più evidente, ed è un'opera completamente sintattica allo stesso tempo, e tanto è vero che noi avremo decine di scacchiere fatte su questo, non una, decine, perché è un'opera che una volta che tu c'entri dentro ha, diciamo, questa capacità sintattica, no? Può generare cose molto, molto diverse da sé. Allora, sono 17 e 18. Quanto potete reggere? No, ne parlava. Reggete altri 20 minuti, grosso modo? O volete di più, di meno? Quanto? Perché non facciamo un altro break, no? Diciamo che se vogliamo chiacchieriamo 2 secondi adesso e poi ci lanciamo nella parte finale, che comunque da un certo punto di vista è più, diciamo, è più descrittiva, è meno concettuale. Le parti concettuali sono queste. Sei molto, non so, sei stanco, parlato, io dovrei essere molto stanco, voi dovreste essere relativamente, anche se però anche ascoltare molto so che stanca, non è. Allora, che negoziazione facciamo? A che ora finiamo? Voi siete in estasi, quindi potete andare tra estasi assopito, non so cosa è, diciamo, la cosa più gratificante. Io posso pensare che siete in estasi, ma in realtà sonnecchi, e quindi a quel punto non è così. Vabbè. Diciamo massimo alle 6, ma possibilmente un 10 minuti, un quarto d'ora prima delle 6. Ma non sforiamo le 6, d'accordo? Mi sembra una negoziazione abbastanza logica. Quindi uno sa al massimo che morte deve morire, ma probabilmente si salva prima, no? Mi sembra che è un buon criterio. Quindi alle 6 qualunque cosa succede noi ci blocchiamo, va bene? Ma forse ci blocchiamo prima, d'accordo? Allora, anche perché, diciamo, questa parte è una parte che non ha nodi concettuali così così rilevanti, così importanti, no? Questa è di nuovo un'opera in Ohio in cui comincia a nascere un'altra idea. L'idea poi, diciamo, si svilupperà molto negli anni successivi, ma qua a vederla così dovrebbe essere abbastanza, comprensibile. Ragionate sul fatto che questa è un'opera dell'89-93, cioè forse c'è un odore dei lavori che stava facendo Hadid in quel momento, forse è Eisman che, provando e riprovando, diciamo, questi vari movimenti, elabora questa idea, ma qua è un po' chiaro l'idea che l'architettura diventa una sorta di suolo, no? Il rapporto tra un'architettura che si fa suolo, che è, diciamo, la parola chiave della Hadid, e quest'opera è abbastanza è abbastanza sensibile a vederla così. Sembra un'architettura che voglia diventare suolo, che voglia diventare orografia in qualche maniera. E, tra l'altro, questa è un'opera, anche questa è un'opera che lui realizza, eccola qua. Forse meno forte di quanto si vede qua, perché è un caso in cui il pluricromatismo non aiuta, no? Perché se deve essere una cosa, non dovrebbe essere, dovrebbe essere così, è più forte la lettura. Qui è questo progetto per Berlino che si chiama la Max Reinhardt House, che in cui sembra proprio una cosa, quando c'erano i primi CAD, tu le facevi sempre queste cose, questa sembra una cosa uscita direttamente da una delle tue prime cose che fai col CAD, la prima volta che ti danno un CAD in vita tua, no? Perché cominci a stirare le cose, eccetera. Questo è un grattacielo per uffici a Berlino, vedete le varie operazioni. Questa è un'opera, lui fa due opere in Giappone, abbastanza interessanti, contenute, nel senso che lui deve applicare un sistema, no? Sono in realtà palazzi per uffici, quindi sono sostanzialmente palazzi per uffici in cui può mettere qualche elemento, diciamo, particolare. Qui c'è questa sorta di nuovo di rotazioni delle L, vedi qua la L che quante volte lui adopera questa cosa, in parte è un frattale, in parte è una L che gira, è come se questo pezzo sia quello che può dare, come dire, tensione all'intero edificio, ed è una tecnica ben nota questa, cioè di tenere l'edificio nel suo complesso abbastanza piano, abbastanza seguendo standard e regole, invece inventarsi, diciamo, un pezzo, no? Un pezzo che lo metta in tensione. Noi quando eravamo in America, Gaetano De Francesco, questa tecnica ci era insegnata proprio, questa tecnica si chiama il marocchino effect. Maquillage. No, non è maquillage, no, si chiama il marocchino effect, che è diverso, perché il maquillage vuol dire che tu, diciamo, nascondi le cose, gli fai un trucco. Invece il marocchino effect vuol dire questo, vuol dire inserire alcuni elementi o anche solo un elemento dell'edificio che è particolare, attraverso cui si concentra l'attenzione, il resto è
privilegiare una parte,
sì. E, diciamo, questa tecnica, diciamo, la classica tecnica del portale, se tu la fai in un'architettura, diciamo, tradizionale, ma la puoi usare anche al contrario, no? Anche in un pezzo che abbia più dinamismo, più cose in cui si concentra lì, e questo sembrerebbe un classico modo di adoperare il marocchino effect. Invece in quest'opera è più in chiave proprio, diciamo, apparentemente ricostruttiva, perché lui sembrerebbe che queste parti effettivamente slittino una sull'altra, in realtà lo si vede chiaramente che è un gioco abbastanza di facciata, perché se vedete i solai sono, diciamo, sono allineati, sono gli infissi e le cose che creano questa tensione a quest'opera. Questo per dire che comunque Eisner fa anche, come dire, il professionista, non tutte le opere sono opere che possono avere quel livello di sperimentalismo di cui parlavamo precedentemente. Un'opera molto bella e molto interessante è questo piano che lui fa per un quartiere residenziale a Francoforte, dove lui di nuovo rifà entrare, diciamo, i palinsesti e le griglie. In questo caso lui dice che utilizza questa griglia grande che richiama certe proporzioni del geografo Mercatore, che non si capisce per quale ragione effettivamente deve arrivare a Francoforte, ma quello che ne esce fuori è comunque un progetto molto interessante, perché siccome ha varie giaciture, e queste giaciture fanno un doppio gioco, da una parte eliminano allineamenti troppo, diciamo, ripetitivi e che non hanno alcuna spazialità, dall'altra, vedete, in alcuni casi determinano anche alcune fratture dei blocchi e in alcuni casi anche degli, eccola qua la bradimetria, dei possibili, come dire, giochi volumetrici dei blocchi, perché alcune parti in argetto sono allineate su alcune griglie. Conoscendo i vincoli e la difficoltà di fare dei master plan significativi in qualche maniera, no? Dei master plan che non facciano né un semplice formalismo né un piatto funzionalismo, io ho sempre trovato, e non solo io, questo progetto molto interessante, perché adesso qua vedete tre immagini e qualche cosa, ma tutti questi ragionamenti sulle griglie, sulle tessiture, eccetera, sono parecchio interessanti. Oh, qui c'è probabilmente il progetto più bello di Eisman, purtroppo non realizzato, e che guarda caso è un progetto per Roma. Mi vuole dire qualcosa? No? È il progetto della chiesa per l'anno 2000 a Roma. Per l'anno 2000 il Vaticano invitò sei architetti, si scopre poi tutti ebrei, praticamente tutti ebrei, a fare la chiesa dell'anno 2000. Tra questi c'era anche Eisman. Vinse Richard Mayer, che Mirko, che costruì o non costruì la sua chiesa? Richard Mayer, certo, e come no, la chiesa di Tor Tre Teste. Ora, la chiesa di Tor Tre Teste nasce da questa occasione, non sarà, diciamo, un capolavoro come quella di Mayer, ma comunque un'opera di architettura moderna che si può andare a vedere senza alcun dubbio. Che fa Eisman? Io non lo so se Eisman aveva mai visto il progetto di Portoghesi, dato che tu sei un alunno anche di Portoghesi, per Roma interrotta, ma il progetto di Portoghesi per Roma interrotta è probabilmente il miglior progetto di Paolo Portoghesi, tant'è vero che è illustrato in architettura e modernità. Che cosa fa in quel progetto Portoghesi? Lavora su questa sorta di suo imprinting, o questa sua idea di forma primaria, che è le forre del paesaggio alto laziale, forma tra natura e architettura, che poi lui usa per fare un tessuto urbano diciamo di Roma, tra l'altro in dei plastici anche molto belli, fatti col sugo, molto evocativi. Ora, io non so e non credo che Eisman si richiami direttamente alle forre, né sono certo in alcun modo, anche se mi piacerebbe molto, che lui fosse a conoscenza della mia passione, i miei studi per le vie cave. Sicuramente vi posso assicurare che non è a conoscenza dei studi delle vie cave, per la semplice ragione che una delle poche logiche che ancora funzionano è prima e dopo, e le vie cave vengono molto dopo questa chiesa. Ma l'idea, diciamo, interessante è che lui pensa che la funzione si svolga nel canyon. La funzione religiosa si svolge nel canyon e si svolge in una sorta di nuovo spazio mistico, per cui questa chiesa a Tor Tre Teste, cioè diciamo la verità, allo sprofondo, è messa in comunicazione via elettronica con il Papa o con le cose centrali. Quindi questa idea è un'idea abbastanza interessante. In realtà, perché lui fa questo? Questa è una giustificazione programmatica, però a lui interessa molto questa idea, e cioè che l'architettura diventa una forma di suolo. Di cui è pur vero che la Did è la persona che la inizia, la capisce per prima, la diffonde per prima, ma è senza dubbio vero che Eichmann nella fine degli anni, negli ultimi 5-6 anni degli anni 90, è un fortissimo diciamo pensatore. Questa idea che l'architettura rappresenta un ibrido con il suolo, le forme dell'architettura e le forme del suolo si parlano l'uno con l'altro, si generano l'uno con l'altro, è un'idea molto forte di Peter Eichmann. Per cui nasce questa chiesa. In realtà io ho trovato da pochissimo un disegno bellissimo che devo mettere al più presto possibile. Il disegno è fatto così. La base non è questo stupido cartoncino, ma la base è la griglia. È la griglia deformata. Cioè, la base, sono tutte le tessiture. E poi le tessiture sono come estruse. Le tessiture, alcune tessiture sono come estruse a formare il progetto. Ho visto da poco questo disegno, questo disegno foto mista di plastico, eccetera, ed è molto 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 adatto. Mentre invece questo, sì, vabbè, questo è il plastico della cosa, eccetera. Poi in realtà il progetto, eccolo qua, ha due versioni. Cioè, so bene i dettagli di questo perché due carissimi amici, Margherita Perbellini e Christian Pongratz, erano nello studio e proprio hanno fatto materialmente tutto il lavoro della chiesa, e quindi diciamo mi hanno spiegato bene. E diciamo ci sono due fasi del progetto. C'è una prima fase che è quello mandato al concorso, che credo sia questo, credo, in cui l'idea, le cose fondamentali ci sono tutte, e credo che ci sia una successiva evoluzione che rappresenta questo plastico e un ulteriore lavoro sul progetto, come se fosse una versione 2.0, diciamo che le idee sono uguali, però si evolve. Qua vedete una sorta di anche questo è un disegno interessante, un plastico interessante, che si vede tutta la genesi in qualche maniera, no? La genesi di questo processo, e credo che questo derivi dal libro di Luca, Eichmann Digitale, che in queste foto processuali sì, derivano quasi sempre dal libro di Luca Carofa.
Ma sì. La funzione veniva svolta all'interno?
All'interno ci sono da una parte gli ambienti parrocchiali, che sono sempre richiesti, e dall'altra parte c'è la chiesa, anche un'altra parte della chiesa. Però diciamo l'idea più processionale, più simbolica, è il fatto che si poteva anche svolgere all'esterno la funzione. Quindi la funzione rimane anche all'interno, se no non avrebbe potuto neanche partecipare al concorso. E tendo a pensare, ma ne sono quasi certo, che siccome tutte queste chiese richiedono anche ambienti parrocchiali, da una parte dovrebbero essere quelle della funzione, diciamo, al coperto, diciamo così, e anche liturgica classica, e dall'altra parte dovrebbero essere gli ambienti parrocchiali. Mi sembrerebbe logico pensare questo, anche se non ho, diciamo, una prova matematica, direi che sono sicuro che è così. Dopodiché, ci sono domande?
Sì, rapidissima. Prima avevamo nominato le interfini, dicendo che avevano qualche tipo di rapporto loro.
Avevano? Non
credo. Che avevano qualche tipo di rapporto.
Come no?
Diciamo, si vede forse un po' anche.
Come no? Come no? Libeskind sta anche lui 3-4 anni al studio Eichmann, però in una fase precedente, nella fase degli anni 85, così. Comunque, quando ho detto che molti passano dal studio Eichmann, Libeskind è, diciamo, uno dei più. E poi c'è certo questa idea della forza dell'aspettata, no? Che diventa un tema tipicamente di Libeskind. E qui ovviamente comincia ad entrare, anzi entra parecchio in gioco l'informatica, e infatti questo secondo progetto è tutto redatto con un software informatico, che tra l'altro è questo software che si chiama FormZ, ed è l'unico libro che è scritto solo in inglese e non mai tradotto in italiano, perché in tutta la collana mi interessava avere anche un libro che parlasse della nascita e dello sviluppo di questo software dall'interno, no? E questo FormZ negli anni 90 era un libro pensato da un professore di architettura che poi era entrato in business, è detto così, e FormZ era dato agli studi, come dire, più impegnati perché lo cominciassero ad usare, eccetera. Quindi lo studio Weissman usava FormZ negli anni 90. E nel libro, non credo che a nessuno di voi interessi, comunque nel libro, tra l'altro scritto da un architetto italiano che vive negli Stati Uniti, Pierluigi Serraino, è un libro che racconta questa la storia di FormZ, infatti si chiama History of FormZ, e poi un libro che passò un po' di tempo e non mi sembrò il caso di tradurlo, non so se c'era ancora interesse o meno a tradurlo. Questo è il Parco della Cultura Santiago de Compostela, che è, come dire, la grande scommessa, la grande cioè è anche la grande trappola, diciamo la verità. E Iceland vince questo concorso per il santuario, non è il santuario, per il grande parco della cultura di Santiago di Compostela. Parliamo di un edificio di 8 ettari, di 10 ettari, quindi diciamo a una scala gigantesca, che ha avuto delle vicende anche molto complesse di esecutivo che doveva essere fatto lo studio Eisman, poi passato a terzi, eccetera, eccetera. Realizzato in buona parte, alcuni o in parte, alcuni edifici sono stati completati, alcuni sono stati non completati perché stava il suo costo, stava mandando all'aria, diciamo, anche una situazione economica. Sapete, negli anni 2000 la Spagna vedeva tutto molto ottimisticamente, no? Pensate per esempio chi è stato a Valencia, vede quelle opere di Calatrava, no? Già loro, diciamo, la cosa ce l'hanno gli spagnoli, poi in quella fase sembrava andare tutto bene. E quindi questa opera è un'opera che tutta è iscrivibile dentro questo, diciamo, questa idea di un'architettura che si fa a suolo. Io non ci sono mai andato, quindi non sono in grado di aggettivarla, diciamo. E tu ci sei andata? Mi sembrava che dicevi. Ah, no. Nessuno di noi ci è andato? No. Io non sono in grado di aggettivarla. Certo, è un'opera, soprattutto per ragioni di scala, cioè una cosa è fare questa cosa a livello di una chiesa, un'altra cosa a livello, diciamo, di edifici così alti e così imponenti, in cui probabilmente questa idea, diciamo, dell'architettura di suolo perdendone la scala, ne perdi anche, diciamo, la valenza, io credo, però non l'ho vista direttamente e non posso dire. Chiudiamo con quest'opera che è il Giardino dei Passi Perduti. Questa è un'opera sensibile, bella, che Eisman realizza, in realtà è quasi come se fosse un'installazione, è fatta nel giardino del Museo di Castelvecchio a Verona. Il Museo di Castelvecchio è caratterizzato all'interno e anche in alcune parti all'esterno dalla presenza di Carlo Scarpa, che è un maestro dell'allestimento museale italiano, oltre ad essere un maestro di architettura tout court. Eisman gioca in maniera molto interessante in questo caso le sue tecniche dei layer, alcune che si rapportano, diciamo, a delle griglie interne, crea questo, diciamo, questo giardino che in realtà è molto bello e logico il tutto, è anche molto armonioso in questi suoi movimenti. È un'architettura di suolo, è un'architettura però allo stesso tempo che rimanda alcune cose dell'interno e mette anche all'interno dei pezzi come appartenenti a questa griglia virtuale. Su questo c'è un articolo, mi sembra di averlo linkato, se no ve lo andate a prendere. Noi abbiamo dato la laurea honoris causa ad Eisman nel lontano 2004, eravamo tutti abbastanza più giovani, perché ormai sono quasi 15 anni fa, quindi un bel pezzo di vita. Comunque è un punto di uno snodo interessante, no? È uno snodo interessante, noi lo inseriamo in questa, all'interno di questa fase dei layer, anche per capire che ci sono, il mondo permeato dall'informatica e il mondo che si sviluppa anche nella pratica architettonica non sono separati, sono molto uniti, sono anche molto uniti attraverso le generazioni, perché il fatto che delle generazioni più giovani lavorino con Eisman ne danno delle declinazioni, portano dei lenti nuovi e delle cose nuove, no? E quindi, dopodiché, questa è la lezione su Eisman, non so se riusciremo a fare la lezione parallela che è quella su Gehry, oppure vi rimanderò soltanto alla versione video, vediamo come va il corso. Allora, vi aspetto con grande entusiasmo venerdì a fare questo show. Allo show potete invitare amici, quello che volete, perché è comunque in genere abbastanza interessante. Ok? Prego. Sì, ok. Sì.
Quanto nel dettaglio possiamo andare, o meglio, quanto possiamo, no, più che altro che è una riflessione sulla nostra idea, oppure
no, noi l'avevamo fatta ibrida, noi pensavamo che dovesse anche contenere, cioè l'idea chiave dovrebbe essere un micro macro, per dare l'idea, cioè l'idea chiave potrebbe essere avere una qualche idea di crisi che in qualche maniera ci interessa sulla lost line o comunque sulla situazione, e poi pensare a un'ipotesi di allestimento. L'idea è pensare di un'ipotesi di allestimento, o comunque, se voi pensate come atto simbolico, no? Segnale di questa operazione. Pensate di riavvolgere il nastro al contrario, no? Pensate che in una prima fase io dica soltanto: hai un museo che è caratterizzato da scarpa, hai la possibilità di stare a significare magari un tema che ha a vedere col futuro e con il passato contemporaneamente, che cosa tu penseresti che si potrebbe fare, senza farlo realmente, no? E successivamente nasce questa installazione. Allora, questa installazione, da un certo punto di vista, evoca, no, tutta una serie di ragionamenti e poi diventa un'installazione. La nostra sfida di questo concept, ecco perché anche individuale, è, come dire, questi concept individuali serviranno a che cosa? A creare la base della discussione comune successivamente, capito? È come se noi li creiamo a monte, quindi ognuno butta un po' un'idea sua, anche abbastanza, rispetto ai suoi interessi, alla sua come dire, più che interessi di lei, le sue inclinazioni, no? I suoi desideri. E teoricamente dovrebbe mettere insieme queste cose. L'idea che poi se ne potrebbe fare un'installazione micro è l'idea che dovrebbe andare a vedere col tema danno in qualche maniera la lost line o la lost territory. E anche un'altra idea molto semplice: nessuno vi giudicherà su questo. Questa è la cosa più importante, cioè non è una cosa che è soggetta a giudizio. Cioè nel senso che siccome è, come dire, è un pensiero in azione, no? È soltanto questo. Noi abbiamo bisogno di cominciare a smuovere. Allora noi le cominciamo a smuovere mettendo questo concept un poco che comincia a circolare. Capito? Quindi nessuno vi giudicherà su questo. Però allo stesso tempo abbiamo bisogno di smuoverlo. Mentre invece sarete, tra virgolette, molto tra virgolette, siete giudicati sull'autoritratto, perché sull'autoritratto fai una stupidaggine, so come dire, noi abbiamo degli autoritratti che sono degli autentiche stupidaggini, come abbiamo degli autoritratti di grandissima intensità. Allora su quello non che giudizio nel senso che ti do il voto, ma a me faccio una domanda, non so come dire, sta persona, cioè, quanto ha scavato su sto tema, no? Perché è una cosa che poi fanno due secondi, che ci vuole? Faccio una cosa, che ci vuole? No? Tecnicamente. Ma quello non è che io ti giudico, però ti guardo con attenzione, no? Il concept, cioè mi posso recitare, ma serve, capito? Poi dopodiché uno cerca di fare la cosa più intelligente possibile, ma non è che sei giudicato su quello. Serve per innestare un processo che poi si muoverà in gruppo, ecco perché noi vogliamo che prima si muova individualmente, in maniera che soltanto le confluenze e i meccanismi che non possiamo conoscere della combinazione di gruppo creeranno il concept successivo, il concept di gruppo, capito? Non so se ho risposto, ma più o meno era questo.